Iniziamo la registrazione. Devo scusarmi perché non ho ancora caricato l'audio dalla volta scorsa, ma ho avuto un mese veramente raccapricciante. Oggi credo di fare tutto, così almeno ci mettiamo in paro anche con i materiali. Bene, allora, vi ricordate qualcosa di quello che abbiamo detto la volta scorsa? Che era tanto e non ricordo manco io, quindi vi chiedo anche supporto per certi versi, perché uno comincia a fare lezione, però diciamo che abbiamo parlato fondamentalmente, tanto per riprendere un po' le fila, della questione del lavoro, che era quella che ci stava principalmente a cuore, e del fatto che vada interpretata in modi un tantino più articolati di quelli con i quali la affrontiamo oggi, nel senso che è un prodotto storico, se vi ricordate, di qualche secolo fa, ormai lo possiamo dire, che insomma, in termini evolutivi sono pochi, ma in termini culturali sono parecchi, e è stata una retorica, una costruzione in larga parte anche mitologica, se vogliamo essere onesti, che ha portato con sé una serie di conseguenze piuttosto impegnative. Conseguenze impegnative che abbiamo visto essere riferibili a una serie di aspetti della realtà. Quindi il fatto che le cose siano accadute e siano cominciate qualche secolo fa non è che le rende inoffensive e qualcosa di cui possiamo parlare come se parlassimo di cosa che non ci riguarda. Ci riguarda è come, perché tutta la retorica del lavoro che ancora oggi continuiamo ad avere, oserei dire, fra i piedi per certi versi, è purtroppo riferibile e comprensibile molto meglio nel quadro dell'Ottocento e dei primi del Novecento che non nel quadro attuale. Come abbiamo detto, il lavoro nasce come attività che deve essere in qualche misura resa e deve essere resa appetitosa e appetibile perché la cultura fino ad allora non lo contemplava. E parliamo di tutta la cultura umana, voglio dire, fino al 1000, grosso modo, metà 1700. Lavorare era una iella, una iattura, qualcosa che andava evitato, il che si capisce anche molto bene dall'etimo del termine, no? Come dicevamo, al sud lavoro si dice travaglio, travaglio sappiamo bene che è anche il parto, insomma, tutta una serie di cose. E vi ricordo che dalle scritture, no, si dice ad Adamo andrai e ti guadagnerai il pane col sudore della fronte, la fatica, insomma, tutta una serie di cose che non è che siano proprio particolarmente divertenti. Allo stesso modo, nella regola benedettina, ora et labora, tutti lo mettono lì come se fosse sta cosa geniale, però faccio presente che era in un'ottica penitenziale. Cioè, dovevi pregare e lavorare perché così soffrivi e ti avvicinavi a Dio purificando il tuo corpo e tutte quelle brutte cose che porta con sé. Ad ogni modo, questo tanto per riprendere un tantino il filo della questione. Se avete qualche domanda o qualche chiarimento relativo a quello che abbiamo detto la volta scorsa, che contemplava anche lo sport, vi ricordo tutte le varie questioni relative all'urbanizzazione e una serie di punti dirimenti anche per quanto riguarda proprio la specifica attività, perché visto che vi occupate appunto di sport e attività motorie, rendersi conto del fatto che lo sport è uno strumento sociale di grandissimo potere e di scarsissima consapevolezza, male non fa. Però dico detto questo, se volete chiedermi qualcosa, facciamolo subito in modo che poi possiamo cominciare la parte, diciamo, più relativamente organizzativa di quello che dovevamo raccontarci in queste lezioni. Quindi c'è qualcuno che vuol dire qualcosa? Oh, tra l'altro, se qualcun altro anche viene in linea, a parte queste nostre due, come dire, coraggiose colleghe che si sono subito prestate, non mi offendo perché far lezione parlando col muro non è che mi diverta moltissimo. Quindi più siamo, meglio è, come si dice, per certi versi almeno, va, non esageriamo con l'entusiasmo.
Professore, buongiorno.
Buongiorno Silvia, mi dica, o dimmi,
Gentile.
facciamo. Ormai posso permettermi di dare del tuo a chi capita, come si dice.
Ci possiamo permettere anche noi?
Prego, tranquillamente.
Top. Professore, buongiorno. Senti, gentilmente, quanto ritieni che anche oggi lo sport sia uno strumento dello Stato, delle amministrazioni, del potere?
Vabbè, questa è un'ottima domanda, anche perché purtroppo. Diciamo che è una risposta che non credo vi farà piacere, però purtroppo effettivamente lo sport oggi è uno dei più importanti strumenti a disposizione diciamo del controllo fondamentalmente, mettiamola così, per quanto possa sembrare buffo. Purtroppo, come abbiamo detto, spero se non ricordo male la volta scorsa, noi tendiamo a prendere ciò che ci interessa o quello che è più vicino al paradigma e al modo in cui guardiamo il mondo delle cose. Perciò, se da una parte lo sport inizialmente, come vi ricorderete, è stato il modo, il mezzo, uno dei principali mezzi attraverso i quali si è costruita la consapevolezza dell'essere nazione, e quella ancora funziona, no? Pensate semplicemente ai festeggiamenti del Napoli che vanno avanti da, boh, ho perso il conto ormai, con lo stesso fervore, la stessa gioia, tutti i colori, le bandiere, ecco, tutto quell'apparato è un apparato che può essere ovviamente utile per tante cose. Ricordiamoci che i romani, che col lavoro non avevano granché a che fare, però avevano molto a che fare con lo sport, se vi ricordate, pane e giochi al circo, no? Quindi il discorso del gioco, il discorso dell'attività fisica come mezzo per distrarre, come mezzo per sedare, come mezzo per unire, c'è sempre stato anche lui. Per lo sport, nello specifico, la questione è perfino più spinosa perché. Avrete, no, non so se dovremmo averne parlato, però fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale lo sport è un fatto pubblico, non è un fatto privato. Tant'è che ricorderete, avrete notato e vedete ancora oggi, perché purtroppo la continuità è imbarazzante per certi versi, che i totalitarismi ne fanno un larghissimo uso. Le cerimonie negli stadi, le grandi coreografie, non è casuale. Vengono utilizzati esattamente per generare un senso di appartenenza, un senso di disciplina, una disposizione all'ordine, tutta una serie di. E all'eseguire gli ordini anche, che purtroppo fa parte del pacchetto. Quindi uno dice: vabbè, allora perché? Perché siamo diventati tutti molto saggi e quindi ci siamo resi conto del fatto che non si fa? No, purtroppo no. È che è stata una propaganda talmente efficace che, come avrebbe detto poi il. Uno dei più importanti sociologi che si è occupato di questo argomento, che è il nostro grande collega francese, del quale mi sfugge il nome, ma non l'opera, che è Sorvegliare e Punire, poi la vado a cercare, ma insomma lo troviamo. Foucault, Michel Foucault, scusate un attimo, la mattina ho bisogno che il caffè entri in circolo. Ci dice esattamente questo: la disciplina, purtroppo, io aggiungo personalmente, poi ognuno la pensa come crede, non deve essere più imposta dall'esterno perché l'abbiamo introiettata. E se pensate alla grandissima parte delle motivazioni che spingono l'uomo qualunque, fra virgolette, ad andare in palestra o a fare sport, vi accorgerete che è effettivamente così. Quando è che ci sono i picchi di iscrizione in palestra? A settembre e ad aprile. Perché? Perché a settembre torni dalla spiaggia dove hai constatato in che razza di stato pietoso ti sei ridotto durante il resto dell'anno. E ad aprile, memore, va in palestra per poter affrontare la spiaggia in modo più civile e meno catastrofico. Dopodiché, quando è che torni in palestra, pur essendoti tu iscritto con una serie di contratti annuali, poliennali, biennali e via discorrendo, quando hai mangiato troppo, quando qualcuno ti ha fatto notare che sembra che tu abbia preso peso, e tutta una serie di ragioni che purtroppo non hanno granché a che fare col benessere fisico e col benessere atletico, ma hanno a che fare con la, diciamo, col management dell'immagine. Quindi il problema è questo: noi siamo disciplinati dentro, è una forma di disciplina interiore, per cui non c'era più motivo che lo Stato si facesse carico di questa cosa, perché tanto l'avremmo fatto noi per lui, creando, tra l'altro, uno splendido giro d'affari che, come ben sapete, vi riguarda direttamente, ma si fonda principalmente su questo discorso. Questo vale ovviamente non come unica regola di comprensione del fenomeno, perché il fenomeno, essendo un fenomeno estremamente polisemantico e complesso, si presta evidentemente a tutta un'altra serie di questioni, ovviamente. Tant'è, questo lo dimostra cosa, per esempio, il fatto che i termini che lo definiscono cambiano con una velocità sempre maggiore. No, vi ricordo che siamo passati dal fitness al wellness, adesso siamo alla mindfulness, abbiamo tutta una serie di questioni e di termini che vogliono significare cosa? Che effettivamente l'atto, il gesto sportivo non sono semplicemente la catena di montaggio che ci sarebbe venuta in mente immediatamente prima, ma qualcosa di più, anche se avrete notato andando in palestra che l'idea della catena di montaggio è ancora lì. No, pensate semplicemente alle schede base che vengono fornite a quelli che entrano in palestra, pensate al modo in cui viene concepito l'allenamento nella gran parte dei casi, ripetizioni numeriche, tempi perfettamente scanditi, tempi perfettamente controllati, è esattamente quello che vedremo nell'organizzazione scientifica del lavoro, non c'è nessuna differenza. Quindi noi usciamo dalla fabbrica e andiamo in palestra e più o meno ci troviamo in processi che sono simili. Ora, per fortuna, lo sport, essendo, come dicevamo, un fenomeno spesso, nel senso che ha un notevole spessore di significato, tante cose dentro di sé, in qualche modo riesce a uscire o comunque a fare in modo che una parte di coloro che lo praticano si renda conto del fatto che non è tutto lì, che non è semplicemente una forma di riduzione alla macchina. Perché se io dovessi cominciare a riflettere e pensare che entro in palestra e faccio 4x10 ripetizioni alla press, 4x12 ripetizioni di aperture incrociate con i bilancieri, 4x12 ripetizioni di lat machine per i dorsali, ho difficoltà a distinguermi dal povero Charlie Chaplin dei tempi quando stava dentro gli ingranaggi e usciva e continuava a fare movimento delle cose. Per cui, come vedete, purtroppo l'attinenza, che possa essere piacevole o meno, con tutta l'ideologia moderna è piuttosto marcata. Poi è chiaro, oggi abbiamo una serie di nuovi modi che sono simbolo dell'infrazione di questa ideologia, perché il Pilates si fonda su tutt'altro discorso, come saprete bene. Il Pilates è una forma di consapevolezza del gesto, non è una forma di massimizzazione del risultato. E la massimizzazione del risultato in palestra è esattamente l'equivalente della massimizzazione dei profitti in economia. Tu vai in palestra e vuoi alzare sempre di più. No? Allora facevi 120 ieri, oggi devi fare 125, che tu sia stanco, non abbia dormito, ti girino le palle, abbia delle altre questioni fisiche e via discorrendo. La logica che ti spinge è quella del superamento del limite. Il Pilates non funziona così, lo yoga non funziona così. Tante discipline, il Tai Chi, ne possiamo fare un elenco che non finisce più, guarda caso sono quasi tutte discipline orientali. Perché in Oriente il discorso è sempre stato diverso da questo, sebbene oggi sembri simile, ma comunque anche nel modo in cui viene messo in atto e con diciamo, i presupposti che ci sono nella cultura, non può essere semplicemente proclamato identico. Sembra lo stesso, ma comunque non lo è. Come chiunque sia andato in Oriente sa benissimo, con le classi o comunque i gruppi di anziani che fanno Tai Chi la mattina nel parco e via discorrendo, e dove si vede perfettamente che è la qualità del gesto che conta, non l'intensità, non tutte queste cose. Diciamo che lo so piuttosto bene perché ho fatto Tai Chi per 10 anni e la mia insegnante per 10 anni mi ha detto: tu metti troppo intento in quello che fai. Perché io venivo dalla palestra e di conseguenza pensavo che ogni gesto dovesse essere in qualche misura portato all'estremo, no? In modo da poter aprire nuovi limiti e nuove prospettive. Quindi, come vedete, lo sport per molti versi è uno specchio della vita contemporanea, è un luogo simbolico e anche fisico, evidentemente, all'interno del quale i processi entrano e vengono in qualche misura meglio compresi, rielaborati, resi più consapevoli, modificati senza che lo si sappia. Abbiamo tanti modelli per comprendere questo discorso, però di fatto quello che sappiamo è che è un circolo che costantemente ha bisogno di modificare qualcosa di sé. Questa modifica non è semplicemente soltanto un problema di economia, perché noi siamo tra l'altro una cultura che ha bisogno di soddisfazioni e di cambiamenti frenetici oramai, oserei dire, anzi adesso di questo ne parliamo forse un po' meglio anche a livello teorico, però da un punto di vista commerciale evidentemente il nuovo è molto più attraente del vecchio, quindi c'è bisogno di modificare le discipline con una velocità anch'essa sempre maggiore, così che il pubblico possa essere stimolato nuovamente. Ora vi faccio presente che questo problema e questo processo fondamentalmente è esattamente lo stesso della tossicodipendenza. Anche qui non fa piacere sentirsene dire certe cose, però ragioniamone, nel senso che o della tossicodipendenza o della dipendenza in generale, perché un tossico potevo anche risparmiarmi, in effetti, anche se col problema del doping ci siamo molto nei pressi. Perché? Perché la dipendenza funziona su un meccanismo di questo genere, ovvero sia il primo approccio è fantastico, perlomeno mi dicono perché non ho avuto il piacere, ringraziando Dio, però insomma mi rendo conto, per certi versi lo capisco. Il primo approccio è fantastico, rende tutto molto più bello, molto più semplice da affrontare, spinge a farlo di nuovo. La seconda volta, ancora per un certo lasso di tempo, funziona. Poi, pian piano, questa sensazione di soddisfazione decresce sia in intensità che in potenza. E quindi tu devi aumentarlo, devi prendere di più, qualunque cosa sia, che sia Nutella, cocaina o attività sportiva. Tu devi aumentare costantemente le sollecitazioni e le cose perché non ti danno più quella che ricordi benissimo, quella meravigliosa sensazione che ti davano. E questo è un processo che purtroppo, credo che questo andrebbe anche investigato magari forse un po' meglio, ma comunque è l'unico processo sul quale poteva fondarsi il consumismo. Perché di fatto il consumismo funziona esattamente allo stesso modo. Perché tu compri decine di paia di scarpe? Non so se avete visto Sex and the City, qualcuno di voi ha presente vagamente la questione. Ecco. Ora, spero che a quei livelli nessuno ci sia arrivato, ma tutti quanti noi sappiamo di avere, che ci piaccia o meno, molte più cose a casa di quelle che effettivamente ci servirebbero. Perché il problema dov'è? Noi compriamo le scarpe perché abbiamo bisogno delle scarpe? No, noi compriamo le scarpe perché l'acquisto della scarpa, o anche ancora meglio, la previsione dell'acquisto della scarpa, ci fa star bene. Però questo è un meccanismo che diamo per scontato. E che invece non lo è per niente, perché qualcuno mi dovrebbe spiegare per quale ragione, se io sono depresso, comprarmi un paio di scarpe dovrebbe farmi stare meglio. Da un punto di vista ragionevole, non dico, non voglio analisi, non voglio prove scientifiche, vorrei semplicemente che voi a naso, da persone ragionevoli, mi diceste: sì, è ovvio perché io non riesco a trovarlo il motivo del perché, o meglio, lo conosco piuttosto bene, ma non è così evidente, né quello che ci raccontiamo. E quindi perché questo è utile al consumismo? Perché altrimenti noi non consumeremmo. Come abbiamo notato, e questo è stato uno dei pochi pregi delle ultime crisi, degli ultimi anni, quando tu improvvisamente non hai più i soldi, non compri e sopravvivi. Tant'è che a un certo punto ti cominci a chiedere: ma perché spendevo tutti quei soldi prima, de preciso? Che motivo avevo di cambiare un paio di scarpe ogni 2 mesi, 3 mesi, perché il designer di turno aveva deciso che la banda doveva essere viola invece che arancione, o che la forma del tallone o del tacco doveva essere più o meno larga, rastremata, che ricorda le code delle rondini o che altro Cristo ne so, perché io consumo poco da quel punto di vista, quindi ho difficoltà a capire il processo. Ecco, il problema è esattamente quello. Quando a un certo punto fai una piccola cura di disintossicazione, che sia o meno voluta, improvvisamente qualcuno fa mente locale e dice: oh, ma perché io devo continuare a fare sta manfrina? E molti non la fanno più. Il che per il sistema è un problema. Non stupisce che il sistema voglia tornare alla famosa normalità, fra virgolette, perché la normalità è l'unica cosa che gli permette di funzionare come funziona. Se noi dovessimo ragionare come si ragionava fino a fine 800, quindi l'altro ieri, letteralmente, dovremmo interrogarci su cosa ci spinga ad ammucchiare cose in casa, che siano oggetti di design, che siano tutto quello che vi pare, per il quale possiamo inventarci delle derivazioni che lo giustificano. Sono troppi. Tant'è che dall'altra parte arriviamo alla, come si dice, all'eccesso opposto della scuola dei 100 oggetti. Forse ne avrete sentito parlare, ma oggi ci sono molti che predicano appunto una forma di ascetismo oggettuale per il quale tu a casa devi avere non più di 100 oggetti. Ora, 100 oggetti, se ci fate caso, sono veramente pochi. Quindi, voglio dire, facciamo una via di mezzo. Io non voglio sembrare antipatico, perché se c'hai 300 paia di scarpe è una catastrofe, se c'hai 2 paia di scarpe, magari, no, magari capita qualcosa che ti potrebbe permettere o costringere ad averne di più. Quindi, una sana via di mezzo, secondo me, sarebbe un'ottima idea. Il problema è che la sana via di mezzo non alimenta la macchina del consumo, perché il consumo, appunto, si fonda sull'acquisto e sullo smaltimento, no, diciamo sul buttare quello che hai acquistato. Quindi, noi di fatto, se ci ragioniamo un attimo, e qui andiamo su un altro grande tema, che è esattamente quello dell'ambiente, noi siamo circondati di potenziale immondizia, cosa che prima non accadeva. Perché uno dei peggiori problemi dell'ambiente oggi è la fast fashion? Esattamente per questo, perché implica dei processi produttivi che sono onnivori, che quindi bruciano energia, bruciano materie prime, bruciano qualunque cosa. Producono cose che sono destinate ad essere scartate alla fine della stagione, se non addirittura prima. Quindi è tutta fondamentalmente immondizia. Mentre prima l'oggetto era un oggetto che doveva durare per generazioni, vi ricordo, per chi avesse letto qualche romanzo dell'Ottocento, che quando si faceva il testamento era puntiglioso, ti diceva: allora, la mia scrivania deve andare a questo, la coperta di casa deve andare a quello, gli abiti devono andare a quell'altro. Perché? Perché era tutta roba che era concepita per durare il più possibile, per essere rimessa in atto, per essere rimessa in sesto, per essere riparata. Noi non ce l'abbiamo più questa logica, ma questa logica l'abbiamo persa 60 anni fa. Capite credo di avervelo forse fatto osservare come discorso l'altra volta. Se non fossero morti tutti i milioni di uomini che sono morti nella seconda guerra mondiale, che erano, che piaccia o meno, il deposito della cultura precedente, di tutti i modi di comportarsi, i modelli di comportamento e tutte le cose, l'industria non sarebbe riuscita così facilmente a imporre dei modelli di comportamento che sono totalmente opposti a quelli precedenti. Quelli precedenti erano fondati sulla parsimonia e sul risparmio, quelli correnti sono fondati sullo spreco assoluto. Da ogni punto di vista, che poi venga presentato come vestirsi alla pace, essere cool, streetwise, chiamatelo un po' come pare, perché tanto qui le parole, come dire, ormai valgono un soldo la dozzina. Però di fatto l'unico problema centrale è quello: noi siamo espropriati da qualunque capacità di produzione autonoma, mentre vi ricordo, dovrei avervelo detto, ma ve lo ricordo, a fine 800, quindi sempre l'altro ieri, negli Stati Uniti le famiglie provvedevano da sole al proprio fabbisogno per il 95%, quindi si facevano i vestiti, si facevano le scarpe, si facevano le case, si facevano gli oggetti, si facevano il cibo, si facevano tutto da soli. Noi siamo totalmente incapaci a fare qualsiasi cosa, nella grandissima parte dei casi. Poi ci sarà qualcuno che invece è bravissimo a costruirsi mobili o a tirare su case e ha tutta la mia invidia. Io qualcosina riesco a farla, però francamente non credo che sarei in grado di sopravvivere da solo con le mie doti manuali. Quindi, nell'ottica, paradossalmente, e vedete qui che c'è questo meccanismo di, diciamo, in qualche modo speculare, cioè più si parla di qualcosa e meno questa c'è. Allora, noi parliamo costantemente di questa indipendenza, autonomia nella quale possiamo fare, dire, eccetera, eccetera, eccetera. Nella prassi questa autonomia è totalmente assente. Noi siamo in balia del sistema, che ci piaccia o no. E siamo stati costruiti e fatti in questo modo da, pure lì, dalla fine del Settecento, grosso modo, perché le prime istanze regolamentarie che conosciamo sono quelle che succedono alla Rivoluzione Francese. La Rivoluzione Francese costringe a far mente locale su assetti urbani, sistemi di reperimento delle persone, disciplina delle folle, tutta una serie di questioni che vengono affrontate attraverso degli strumenti che per noi sono talmente ovvi che neanche ci rendiamo conto del fatto che sono strumenti. Faccio un esempio: l'indirizzo. Tutti voi avete un indirizzo, una carta d'identità c'è scritto dove siete reperibili o dove ci si aspetta che siate reperibili. Sta cosa pare che, vabbè, è sempre stata così, manco per niente. Non era così per niente, in tanti posti al mondo ancora non è così, manco adesso. Non so se qualcuno di voi ascolta gli U2, c'è una splendida canzone degli U2 che si chiama Where the Streets Have No Name, che vuol dire dove le strade non hanno nome. E tutti pensano che si tratti di un posto immaginario. No, è l'Irlanda. In Irlanda le case hanno un nome, le strade no. Quindi devi sapere dove stanno. Fine. Perché non ci sono gli indirizzi, non esistono. Sono qualcosa che abbiamo inventato noi perché? Perché l'indirizzo, se ci pensate un attimo, è la traduzione geografica spaziale delle coordinate cartesiane. Allora, nel punto delle coordinate cartesiane è a 9x 15y, tu invece abiti a via dei matti numero 0, come diceva Sergio Endrigo tanti anni fa, ma te becco uguale. Il mio problema è esattamente questo: ti trovo, ma non solo ti trovo, pretendo che tu sia trovabile lì, che non è la stessa cosa, perché fino ad allora invece la residenza era una cosa estremamente fluida. Il mondo prima della rivoluzione francese era un mondo nel quale la gente dormiva dove capitava, faceva sesso dove capitava, faceva i suoi bisogni anche dove capitava, il che ovviamente non è particolarmente divertente, però ci abbiamo campato anche lì per 3.500-4.000 anni più o meno, ed era difficile da trovare, perché quando il re faceva il famoso editto per il quale tutti quanti i maschi abili erano chiamati a fare la leva, andare a fare la guerra in Olanda o dovunque fosse, la gran parte dei maschi abili sedava, scompariva e non avevano modo di trovarli, come non avevano modo di trovarli per fargli pagare le tasse. Altro problema, evidentemente. Quindi, da queste considerazioni nasce tutta una serie di movimenti regolamentari nella nostra cultura che ci portano a essere quelli che sono in qualche misura, nella gran parte dei casi, vincolati al luogo dove abitano. Perché se voi ci fate caso, ci sono le famose utenze. No? Voi pagate l'acqua, ma non è che potete avere l'acqua dove volete, la vostra acqua è a casa vostra, voi potete pagare l'energia e la vostra energia è a casa vostra, non è che ovunque, non è che io mi attacco a una presa qualunque e pago l'energia, la devo prendere a casa, dove c'è anche la linea del telefono, dove c'è anche la linea dati, dove c'è il wifi, dove ci sono una miriade di altre questioni per le quali io difficilmente, o a meno che non faccia una vita particolare e mi sia preparato a monte, dalla quale non esco. Io sto lì, devo stare lì, tant'è che gli interpreti migliori, per certi versi, tra virgolette, di questo tipo di ragionamento sono quelli che chiamiamo i famosi Hikikomori, dei quali suppongo avrete sentito parlare. Ora, se non avete
Sì,
sentito. Ok, bene, grazie. Datemi un
sono quelli
feedback.
che è un fenomeno molto diffuso, se non sbaglio, in Asia, in, diciamo Giappone, Cina, dove praticamente dei teenager non affrontano il mondo reale, diciamo, chiudendosi nelle proprie stanze e vivendo lì praticamente.
Esatto, Tiziano, grazie. Purtroppo però l'unico aspetto che mettiamo in luce delle tue parole è il fatto, come avrete notato, che tende a spostare il problema da un'altra parte e a focalizzarlo su una categoria. Allora sono giapponesi e teenager. All'inizio era effettivamente così.
No, nel senso adesso è un fenomeno diffuso, ma diciamo che principalmente
Esatto.
inizialmente si è osservato in quelle zone,
Esatto.
dove c'è molto, diciamo, essendo il lavoro molto costruito, inquadrato in Giappone il lavoro, quindi questo fenomeno si è osservato principalmente inizialmente lì.
Esatto, però purtroppo poi è diventato diffuso e ce n'abbiamo parecchi anche noi, tra l'altro, voglio dire ormai. E perché questo? Perché, come vi dicevo, appunto, è in qualche misura il limite attuale di questo tipo di dinamica. Una dinamica che per certi versi purtroppo si può capire anche in quest'ottica. Se tu vuoi che io stia a casa, io sto a casa, ma poi non esco più. E questo chiaramente da un punto di vista che poi, se vogliamo, se ci fate caso, tanto per arricchire un po' la questione, è esattamente la logica del digitale. Infatti non a caso gli Hikikomori vivono principalmente online. Però la logica del digitale qual è? Come diceva ai tempi il buon Bill Gates, è che voi siate i sovrani della vostra, del vostro mondo, che guarda caso è un mondo digitale fatto da lui, che voi gestite dal vostro divano in salotto. Quindi la logica del digitale, come ce la raccontano, poi vogliono, fanno, come pare, per carità, non è un problema, però è una logica per la quale ognuno sta a casa sua e interagisce col resto del mondo solamente attraverso i canali del digitale, che vengono presentati come canali liberi, canali creativi, canali quello che vi pare, però sono, guarda caso, di proprietà di qualcuno sempre. Quindi questa cosa teniamola a mente, perché tutta la grande bolla del digitale, grazie alla quale siamo qui a parlare, anche perché chiaramente anche lì il fenomeno è estremamente complesso. Però, diciamo che nasce inizialmente come spazio di fuga dalla realtà amministrata e gestita precedente, ma diventa molto, molto rapidamente un altro strumento che permette esattamente quel tipo di controllo, se non di più, perché voi saprete che attraverso le tracce digitali noi anche lì siamo in grado di sapere praticamente tutto di chiunque. Non dovremmo potere, ma chi lo può fare, lo sa fare, ci riesce senza grandi problemi, per non parlare poi delle grandi aziende, come sappiamo bene che abbiamo avuto una serie di scandali che credo bastino a esprimere la questione senza troppi punti, senza troppi argomenti in proposito. E questa è un'altra grande questione, perché evidentemente tutto quanto questo, se lo costruiamo all'interno di un grande processo simbolico immaginale, cosa ci sta a significare? Ci sta a significare che noi ci stiamo ritirando dal mondo. Poi non è casuale che il mondo diventi un disastro, no? C'è uno dei grandi autori attuali che si chiama Jeremy Rifkin, che vi consiglio di leggere, soprattutto sul lavoro. C'è un bellissimo libro sul lavoro che vi riporta una serie di questioni molto simili a quelle che vi sto esprimendo io, che ha appena scritto questo testo che si chiama L'età della resilienza, il cui sottotitolo è Come sopravvivere in un mondo che sta ridiventando selvaggio. Perché noi il mondo lo stiamo lasciando andare. Perché non è il nostro posto, noi stiamo da un'altra parte, stiamo dentro casa, stiamo nel metaverso, non a caso. Saprete, immagino, che ci sono delle aziende immobiliari che vendono appezzamenti digitali nel multiverso, dove ci sono grandi industrie che investono centinaia di milioni. Dopodiché tu dici c'è la fame nel mondo, te ne fai anche carico e ti senti in colpa. La colpa non è tanto per la fame nel mondo quanto per il fatto che permetti che cadano delle cose di questo genere, che per carità, visto che pare che si debbano fare a tutti i costi perché le possiamo fare, allora facciamole, però poi non ci lamentiamo dello stato delle cose, perché lo stato delle cose è evidentemente correlato a questo discorso. Quindi noi veniamo da questa costante riduzione del nostro spazio di vita, che è stata inizialmente uno strumento di controllo. Non a caso un'altra grande autrice che si chiama, il nome non me lo ricordo, ma Zuboff è il cognome, parla della nostra società come società della vigilanza, e c'ha ragione, perché è tutta una serie di ulteriori estensioni del controllo sociale. Lo stesso Foucault, non a caso, è uno dei primi che mettono in luce quanto delle tecnologie oggi ci sia di sorveglianza. No, oggi noi sappiamo perfettamente che la grandissima parte delle tecnologie che vengono sviluppate, che si tratti di intelligenza artificiale, capacità di riconoscimento, tecniche biometriche e via discorrendo, possono servire a tante cose interessanti, però poi guarda caso servono quasi sempre a fare dei controlli di massa, servono a fare la profilazione a monte, servono a fare la famosa mission, non era Mission Impossible, qual era quella del fatto che si prevede che tu sarai un criminale perché hai una serie di abitudini, tratti, comportamenti e via discorrendo. Quindi purtroppo, come vedete, il discorso sullo sport è un po' come il discorso sull'ambiente, si completano e perfezionano a vicenda, sono dei temi che esorbitano le categorie con le quali cerchiamo di studiarli, perché sono dei temi, sono degli oggetti estremamente complessi, dei quali capiamo a stento le cose. Vi ripeto, noi abbiamo detto l'altra volta che lo sport è un mobilitatore, un catalizzatore emotivo, ma noi non sappiamo come gestire questa catalizzazione. La possiamo indirizzare, no? Però tenete presente che lo sport, da una parte, per esempio il tifo calcistico, per una parte è controllo, anche divertimento, svago, eccetera, eccetera, e per una parte significativa è violenza. Violenza, come dire, non particolarmente elaborata, violenza bruta, no? Abbiamo i famosi ultras e tutte quelle simpatiche gang di persone che se ne sbattono altamente della partita, purché se riescano a menare, e se riescono a menare dovunque, come sappiamo, no? Ormai si trovano gli autogrill, si fermano per strada, si danno gli appuntamenti. Cioè abbiamo una forma di far west da questo punto di vista, che però viene tollerato perché? Perché è uno dei sottoprodotti di un sistema che peraltro invece è estremamente utile per far pensare ad altro. Io ho sempre detto ai miei studenti, che siete pure voi, che se per caso la gran parte avesse devoluto la metà dell'interesse col quale è in grado di discettare di pallone a quello che studia, saremmo tutti geni. Mentre purtroppo lo studio è noioso, perché evidentemente c'è tutta una questione simbolica dietro che ancora andrebbe messa in luce, e invece sapere chi sono quali sono le pagelle degli ultimi quattro rimbambiti che prendono centinaia di milioni per dare due calci alla palla, pare che sia fondamentale. Ora, arguirete del fatto che non è che sia un entusiasta del pallone, però di fatto questo è. Essendo noi sociologi dobbiamo prenderne atto, ma sono dinamiche che possono sembrare ovvie solamente all'interno di una particolare costruzione culturale, una particolare narrazione, perché vi ripeto, io vorrei che qualcuno fosse in grado di giustificarmi ragionevolmente, di nuovo, non razionalmente ma ragionevolmente, perché le grandi squadre devono costare centinaia di milioni di euro o di dollari, quando continuiamo ad avere problemi di mancanza d'alloggi, tasse studentesche, fame nel mondo, cura delle malattie, mettetele in fila, tutta una serie di cose che mi sembrerebbero a occhio più interessanti e importanti, per le quali invece non si riescono a fare altro che i 5 euro che gli devo mandare io da casa. E questa cosa a me personalmente fa venire l'orticaria, poi ognuno ovviamente è libero di affrontare il discorso come crede. Perciò, Silvia, ho risposto? Bene. Però ricentrami un po' la telecamera, perché te vedo come, mi sembra un film della scuola francese degli anni 70, così.
A me?
Sì, ecco, adesso ti vedo, perché vedevo un occhio forse e un po' un orecchio.
Perché sto con il quadernetto, dove scrivo, quindi sto... È la location.
Che... Ok, vabbè, non ti preoccupare. Ecco, così perlomeno, se non ha... Oh, ecco, molto bene. Erano i film di Godard, quelli che stavi in fuori sincrono, vedevi i pezzi, no? Le cose un po' così alla Dalì. Una cosa... Bello, però dopo un po' cominci a dire oddio. con chi parlo? Bene, perfetto. C'è qualcuno vuole aggiungere qualcosa su quanto abbiamo appena detto? Che erano un po' delle cose.
Professore.
Prego.
posso,
Come
sull'ultima
no?
parte, no, che diceva del calcio, no? Secondo me ricorda molto, secondo me, anche i principi, come parlava prima, dei totalitarismi, cioè incentrare il pensiero magari della massa su altro, rispetto ai problemi reali, cioè alla fine a tutti leggono il giornale, guardano il risultato, guardano la partita e pochi magari però guardano il telegiornale o nel senso si informano tramite quegli strumenti che abbiamo oggi molto più evoluti rispetto a prima che l'internet, no? Quindi è molto secondo me una logica, cioè sembra brutto a dirlo nel 2023, però sembra quasi che siamo ritornati ai totalitarismi, alla propaganda totalitarista, diciamo.
No, no, sono.
Considerazione
No, no, ma hai
personale,
perfettamente ragione, Tiziano. Però, visto che stiamo facendo un master, la questione è un'altra. Allora, noi siamo abituati a piacere con qualcun altro, no? Non tu, in generale. Allora, sono loro che ti distraggono. È un po' lo stesso problema che abbiamo con le droghe, no? Ah, sono cattivi gli spacciatori. Ora, se tu non ti drogassi, ora non tu ovviamente, ma in generale un tu, lo spacciatore la roba se la darebbe faccia. Quindi va bene dire che è cattivo lo spacciatore, ma il problema dal nostro punto di vista è perché la gente è così disposta a drogarsi? Perché lo spacciatore è semplicemente un fenomeno, non è colpa sua, non è che lui è venuto da te e ti ha imposto di drogarti spuntandoti la pistola alla tempia. Quindi il problema sta da qualche altra parte. Allora la domanda, prendendo lo spunto da quello che facevi tu, è: come mai c'è questa incredibile propensione, se non desiderio, a pensare a qualcos'altro? Perché quello è il punto. Non so se mi spiego.
forse un'infelicità generale, cioè quindi un'evasione
Oh, è
dalla
bravo.
vita comune, dalla propria non esistenza, perché è brutto, perché alla fine ognuno
Ma siamo
è
legati.
brutto, però
Ho capito, ma
magari dalla propria quotidianità, diciamo, no?
guarda, se dovessi preoccuparmi delle cose brutte, probabilmente fare lezioni in un altro modo o fare un altro lavoro. Il problema è che purtroppo. Oddio. Eleonora, mi sa che hai.
Eleonora, mi sa che ha il microfono
Sì.
acceso.
Però dico, la questione è esattamente lì. Allora, se tutta sta gente vuole dimenticarsi della sua vita, cosa che vediamo anche nella pratica delle droghe, tanto per tornare a quello che dicevamo prima, nella pratica del consumo degli alcolici, che è diventato una cosa imbarazzante per molti versi e viene perseguito esclusivamente e soltanto per l'estasi, se la vogliamo chiamare così, perché il termine tecnico sarebbe quello, ovvero sia la stupefazione totale e l'abbandono del sé. Allora il problema è evidentemente lì, ovvero sia perché sto se è diventato così difficile da vivere, da interpretare, da sopportare. Perché il problema è effettivamente un problema che sta lì, ovvero sia il problema sta nel fatto che per certi versi, chiaramente nessuno pretende di dire la verità risolutiva perché capirai, però insomma un aspetto di questa tematica secondo me è esattamente nel fatto che noi abbiamo creato un modo di vivere che non è umano. Quello è il punto, cioè noi pretendiamo che l'essere umano debba vivere come viviamo noi, ma l'essere umano è fatto in un altro modo e non dovrebbe vivere come viviamo noi. Il fatto che sia costretto a vivere come viviamo noi lo porta a drogarsi, ubriacarsi, parlare de pallone, che è la grande narrativa mitologica del tempo. Voglio dire, ragazzi, i calciatori, ma cos'altro sono se non la versione corrente degli eroi? C'hanno i capelli fatti in un certo modo, fanno delle espressioni che sono le stesse delle statue rituali di 3.000 anni fa, sono coperti di tatuaggi. Voglio dire, che altro serve per renderci conto del fatto che il fatto che giochino a pallone è secondario? Non è quello il problema. Il problema è che sono delle icone di certi gruppi d'appartenenza che permettono di sviluppare una serie di discorsi che non hanno niente di razionale, che non hanno niente di razionale, e ti permettono di sopravvivere in un tempo che altrimenti non ti offrirebbe nessun tipo di stimolo spirituale ulteriore. Quindi la grande questione è: vogliamo cominciarci a dire che il mondo come l'abbiamo costruito, questo mondo amministrato e burocratico, non è più vivibile? Perché il problema è quello, ragazzi, abbiamo un tasso di suicidi che sta andando alle stelle ovunque. Tutto quello che ha a che fare con l'assentarsi dal mondo che va alle stelle, perché possiamo dire che il metaverso è più sano della cocaina, probabilmente è vero, ma comunque è sempre una strategia di fuga perché vai da un'altra parte. Qui non ci sei. L'alcol, idem con patate, l'alimentazione ce la possiamo mettere tranquillamente pure lei. Insomma, vedi, non è. purtroppo particolarmente difficile. No? Parliamo di dipendenze, ma le dipendenze sono una dipendenza. C'è il bisogno di trovare qualche tipo di cosa che ti permetta di sopravvivere in mezzo a questo deserto metafisico, perché questo abbiamo fatto. Abbiamo fatto un mondo che pare sia un gigantesco registratore di cassa e non basta. Il problema è tutto lì.
Posso?
Come no?
Due riflessioni. La prima sul discorso che stavamo affrontando precedentemente, che riguarda il fatto che noi stiamo vivendo una vita che in realtà non è umanamente vivibile. Mi rifaccio ad esempio all'equitazione ai cavalli, che è lo sport che pratico in questo momento. Noi stiamo facendo vivere ai nostri cavalli una vita etologicamente non vivibile per loro. Noi, animale sociale che vive in un pascolo, che mangia 16 ore al giorno, cresce, matura, non è più puledro, lo mettiamo in un 3x3 e lo facciamo uscire da lì un'ora e mezzo ogni 24-36 ore per lavorare, lo laviamo e lo rimettiamo là dentro. Quindi diciamo l'orso, JJ, piuttosto che, e da qui sarebbe tutto, safari, vado, ma comunque lo zago è piccolo.
Allevamento intensivo.
Quindi è tutto questo, prima riflessione, noi ci costringiamo a vivere in un mondo che non vogliamo vivere, ma che ormai è questo, e cerchiamo degli escamotage per riuscire a viverci, dal Malox agli psicofarmaci al suicidio.
Sì, tranquillamente.
E costringiamo anche tutti gli altri esseri viventi ad adeguarsi alle nostre necessità e bisogni. La seconda riflessione, che adesso mi sono persa, riguardava il fatto che ci estraiamo comunque sempre di più, ci estraniamo sempre di più, e l'ultima lezione che noi abbiamo fatto in presenza riguardava il mondo virtuale. C'è tutto un mondo di persone che sta lavorando per creare dei mondi virtuali affinché ciascuno da casa si possa connettere con quelli più lontani da noi, ma ormai non andiamo più manco a cena con gli amichetti a farci la pizza per l'aperitivo. Quindi è un paradosso in sé, cioè non andiamo più al Colosseo, ma da casa vogliamo riviverlo per com'era 2000-4000 anni fa, com'erano le piramidi. Cioè non ci andiamo alle piramidi, ci piace pensare come fossero, che anche per me è paradossale, e crediamo ad un mondo, ad un'intelligenza virtuale che però inizia, da quello che posso aver capito, perché per me è un mondo sconosciuto, anche a pensare da sola, e che può darmi delle informazioni che poi sono false. Quindi inizio anche a credere al falso, pensato da una mente non umana. Però è quello che vogliamo, è quello che vuole la maggioranza delle persone, perché è più facile. Perché prendere in mano la propria vita ed andare controcorrente è relativamente difficile. Lo stereotipo: la donna nasce, cresce, si può anche laureare, ma deve comunque sposarsi, avere tot figli, preferibilmente il maschio più grande, la femmina più piccoletta, poi se fa il battesimo, la comunione, la cresima, eccetera, e via discorrendo. Poi però mettiamo le corna perché fa figo, perché la famiglia deve restare tale, perché c'è il mutuo e la casa. Cioè io vedo un po' questo, bisogna rientrare in quello. Poi però ci piace la Ferragni che fa la foto nuda e vorremmo essere un po' a metà. Siamo molto noi indecisi su quello che vogliamo, non vogliamo essere la pecora nera, e quindi poi ci ammazziamo.
Beh, direi che mi pare un ottimo assunto, per quanto un attimo scorante, ma purtroppo che devi fare? Io della Ferragni so soltanto che un bel giorno ha detto che, e me lo ricordo perché mi è rimasto impresso, ha detto: io voglio che i miei follower pensino con la loro testa. Io ho detto: allora che cazzo stai a fare lì, di preciso? Perché, cioè, o l'una o l'altra, se tu fai l'influencer non puoi pensare che quelli che ti seguono pensino con la loro testa, perché sennò come li influenzi? Però va bene, tutto va bene, qui ormai che dobbiamo fare? Però è così, il problema, diciamo, che metterà in luce di tutto quello che hai detto tu, che condivido perfettamente, l'ormai. Che è il problema. Cioè noi ci stiamo raccontando, senza nessun fondamento, né storico né razionale, che questo sia l'inevitabile, come d'altronde l'intelligenza artificiale, no? Come facciamo a fare in modo che questo funzioni? Svalutandoci. Allora, l'essere umano non è più in grado di seguire i ritmi della cultura, quindi ci serve l'intelligenza artificiale. La domanda è: chi l'ha fatta la cultura? L'essere umano. Allora, se l'essere umano non è più in grado di seguire la cultura che ha fatto lui, se sarà mica sbagliato a farla sta cultura. Perché potrebbe essere l'altra soluzione, no? Cioè, io ho difficoltà, come credo di avervi già accennato l'altra volta, a pensare che in... Allora, diciamo, vogliamo essere... Riprendiamo un attimo al volo la scala temporale, dopodiché andiamo a parlare un momento di organizzazione, sennò veramente non se ne finisce più. Però noi siamo quelli che girano da 4 milioni di anni, sono diventati sapiens da 300.000 anni, sono diventati in grado di utilizzare dei modi di espressione non linguistici decine di migliaia di anni fa e hanno cominciato a parlare intorno a 8-9.000 anni fa. Poi abbiamo cominciato a renderci conto di essere noi intorno a 3.000 anni fa, siamo diventati scienziati 400 anni fa e siamo diventati digitali 50 anni fa. Non so se vedete il problema. Ecco, allora può essere che in 50 anni noi abbiamo segnato questa svolta radicale per la quale non siamo più adatti a vivere su questo pianeta dove siamo da 4 milioni di anni, ma dobbiamo trasferirci su Marte, nel metaverso. Cioè, è talmente, come dire, è talmente ridicolo che uno manco dovrebbe piarlo in considerazione. Però di fatto è quello che ci stiamo raccontando oggi. Ci stiamo raccontando che... Purtroppo la gestione di queste masse di informazioni che chiamano big data è al di là della nostra capacità mentale, di conseguenza abbiamo bisogno di questi stramaledetti computer velocissimi, eccetera, eccetera, eccetera. Perché ne abbiamo bisogno? Tutto sta scritto. Perché dobbiamo per forza devolvere la nostra vita a fare cose che servono, a produrre cose che non servono a niente se non a essere buttate? Sono domande basilari, semplici. Come hanno fatto a sopravvivere per tutti quegli anni prima, tutti quanti, senza avere il problema dello scopino del cesso col nome particolare, delle 74 paia di scarpe, dei 54 vestiti, eccetera, cioè macchine, moto, dite quello che vi pare. No? Era gente che sognava in grande. Noi oggi sogniamo cosa? L'altro giorno ho sentito una pubblicità dell'Amazon, era lo spazzolino da denti che sognavi. Ora io vorrei conoscere uno che sogna uno spazzolino da denti, perché è un poveraccio. Curiamolo. Se tu sprechi i tuoi sogni per uno spazzino da denti, andresti preso e abbattuto, te e quello che ha scritto la cosa, perché il problema è lì. Non so se mi spiego. Prima almeno sognavamo una moto che, per carità di Dio, continua a essere un oggetto, però almeno c'ha un valore simbolico che non finisce più la cosa, no? Easy Rider, ne possiamo caricare. Ma mo sogniamo gli spazzolini da denti. Ma santi Dio, mo cominceremo a sognare il filo interdentale e la carta da cesso. Ragazzi, è un disastro. E quello è il problema. Non si può andare avanti così, perché... con questa logica che ognuno può dire quello che gli pare, ti dicono delle cose che tu, per certi versi, manco stai più a sentire perché sono talmente tante che non ci fai caso. Ma se per caso le prendi e le analizzi e dici: ma che cazzo dice questo? Come gli è potuto venire in mente di venire a dire una cosa del genere, come quell'altro anni fa che disse con un bel sorriso radioso: finalmente stiamo vendendo i libri come se fossero saponette. E non lo ammazzi uno così? Noi emeni? Dovresti. Invece tutti quanti ad applaudire, è vero, finalmente abbiamo riconosciuto che il libro è una merce come tutte le altre, ma che cosa dici? Senza usare sempre parolacce che pare brutto, però te le strappa, ti strappano gli schiaffi dalle mani, si dice a Roma in questi casi, no? Perché voglio dire che tu mi faccia un paragone tra un libro, per quanto mal scritto da chiunque, e una saponetta, mi chiarisce il fatto del perché adesso i libri rischiano le intelligenze artificiali. Ragazzi, il problema è questo. Noi abbiamo creato un mondo nel quale il contributo dell'essere umano è inutile, perché altrimenti non ci sarebbe il discorso lo faccio fare all'intelligenza artificiale, perché se lo può fare l'intelligenza artificiale che è una macchina, lo sto facendo male io. E questo vale per il gesto sportivo, come vale per il gesto lavorativo, come vale per ogni tipo di gesto. Noi stiamo facendo male i nostri gesti e quindi quei gesti possono essere fatti dalle macchine. Quindi abbiamo fatto un mondo nel quale le macchine possono, anzi sicuramente, ci defenestreranno. Perché se io non mi pongo il problema della differenza tra qualcuno che vuol dire qualcosa e qualcuno che assembla parole, il problema sono io, non è quello che assembla parole. Non so se mi spiego. Cioè, perché io scrivo un libro? Perché io scrivo una poesia? Per mettere insieme delle parole o perché voglio dire qualcosa? Pronto? C'è nessuno lì? Ecco.
Fondamentalmente però anche il debacco del genere
Aspetta, che c'è Leonora che ci vuole dire qualcosa.
credo un qualcosa di profondo magari.
Vedi, esattamente, o perlomeno qualcosa che abbia a che fare con te e che tu vorresti che gli altri sapessero. È quello il problema, Silvia.
Ma io pensavo al vendere libri tanto quanto si vendono le saponette. E in realtà dipende anche da quale libro compro.
Assolutamente sì. Però il problema, come ti dicevo, e questo è il problema che trovate nella comunicazione di oggi, no? Oggi, cioè, a un certo punto ti dicono: a me servono dei contenuti. Non so se avete mai riflettuto sull'assenza totale di senso di questa frase. Cioè, che vuol dire mi servono dei contenuti? Cioè, vuol dire che tu c'hai del tempo e un canale del quale non sai cosa fare. Che questo era quello che diceva Umberto Eco tempo addietro. Prima c'erano molte cose che volevano venire dette e pochi modi di dirle. Oggi ci sono moltissimi modi di dire cose e nessuno te le dice. Perché un contenuto non è qualcosa dove c'è un mio contributo, è qualcosa che deve essere letto da qualcun altro, che io scrivo pensando ad altro, sono parole messe insieme. Allora è ovvio che l'intelligenza artificiale funziona. Se io non mi pongo il problema di ciò che voglio dire, del modo in cui voglio dirlo, dell'emozione che voglio trasmettere o del sapere che voglio trasmettere, ma metto insieme parole, ha vinto l'intelligenza artificiale e ha perso l'umanità. L'umanità, ragazzi, ha perso. Per colpa sua. È inutile che se la piamo con le macchine, perché le macchine stanno lì semplicemente perché noi abbiamo creato un sistema all'interno del quale ha senso che ci siano delle macchine che fanno queste cose. Dopodiché mi trovo sti quattro imbecilli, scusatemi il giro di parole, che hanno progettato l'intelligenza artificiale, che mo improvvisamente si accorgono che è pericolosa. Ma non è l'intelligenza artificiale ad essere pericolosa. Sono quei quattro imbecilli che pensavano che potesse avere un senso farla. Non so se mi spiego. Cioè, nel momento in cui io riduco la mia intelligenza, che è un fenomeno complesso del quale noi sapremmo, ma non abbiamo mai investigato perché non ci interessa, evidentemente. Noi sapremmo molto di più. È un'intelligenza che è fatta di sapere corporeo, sapere emozionale, memoria, esperienza di vita. Tutte queste cose fanno l'intelligenza e tutte queste cose dentro l'intelligenza artificiale non ci sono. L'intelligenza artificiale è un combinatore che copia modelli, li rimette insieme, trova contesti perché è velocissima nell'elaborare, te dice cose che sono vuote. Allora, se tu vuoi leggere cose vuote, che è quello che già stai facendo da un po', perché i nostri giornalisti e la gran parte dei nostri scrittori di fatto sono assemblatori di parole, allora vincono per forza le macchine. E le chiacchiere stanno a zero. Come fai a batterle nella capacità di mettere insieme parole a casaccio? Se tu non hai mai niente da dire, ma ti limiti a dover scrivere 30 righe sulla Madonna di Ponte di Bracciano, o quello che è successo recentemente nel rapporto tra i Ferragnez, o tutte queste cose che non hanno un senso di loro, per cui che vuoi dire in proposito? Ecco, allora a quel punto funziona molto meglio l'intelligenza artificiale. E c'è poco da lamentarsi. È ipocrita lamentarsi. Perché lo stiamo facendo da 350 anni. Per un verso o per l'altro, questo è quello che ci siamo messi in testa quando abbiamo cominciato a abolire la nostra responsabilità nei confronti del mondo attraverso l'idea di realtà oggettiva, di dati numerici, di dati oggettivi, di verità insindacabili, di leggi fisiche, tutte queste cose di cui ci siamo dotati ormai da un po', ma comunque, ripeto, è un po' poco. So, 350 anni. In termini storici, 350 anni sono nulla. Quindi l'idea che ci sia un ormai ce lo teniamo perché tanto è inevitabile è un altro alibi. Fa comodo a quelli a cui questo conviene, perché una volta che tu sei entrato nell'ottica, ti beccherai il mondo virtuale, gli appezzamenti virtuali, tutti gli imbonitori virtuali che staranno nel mondo virtuale, sarai talmente fesso da mettere online le fotografie che ti sputtanano anche quando sarebbe facilissimo evitare, no? Saprete che una grandissima parte delle cause di lavoro di questo periodo è dovuta al fatto che quelli che mentono dicendo che stanno male poi vanno a sciare e pubblicano le fotografie. Sentite, a me mi fanno manco più pena. Io, francamente, sono un po' stanco. La mia capacità di compassione comincia ad essere limitata. Non posso più pormi il problema del poverino. No, sei uno stronzo e come tale dovresti pagare. Io mi augurerei profondamente che te caccino a calcio in culo, così magari la prossima volta ci pensi un po' meglio. Detto questo, abbiamo fatto un'ora. Domande, altre considerazioni? Allora direi che ci facciamo un 10 minuti di break e poi attacchiamo la parte, diciamo, tecnica, quella un po' più organizzativa. Ok?
Va
Bene.
bene, professore.
Allora ci
Grazie.
vediamo alle 10:40 qui, su questi schermi, come si dice. A fra poco. A dopo. Se vogliamo riprendere il uno degli esempi che dovrei aver fatto l'altra volta, devo, come dire, fare quello che predica bene e razzola pure bene, perché se è vero che la teoria del caos ha un qualche tipo di senso, posso aspettarmi che qualcuno, magari qualcuno con cui ho avuto a che fare, a cui ho insegnato qualcosa, eccetera, sia quello che fa la differenza. No? Perché l'agire umano, come abbiamo detto l'altra volta, non è necessariamente insignificante. Al di là delle influenze dirette su pochi, molti gruppi, comunità e via discorrendo, noi abbiamo la sensata possibilità che qualcosa che noi facciamo diventi molto più di quello che noi avremmo mai immaginato. Pensate a Galileo, tanto per dirne una, che pensava di essere semplicemente uno che aveva visto qualcosa in cielo ed è stato il primo, diciamo, quello che noi ci raffiguriamo come il primo motore di un processo inaudito che ci ha portato fino a qui. Pensate a Gandhi. Se non vogliamo prendere Greta, che pure lei comunque è un ottimo esempio. Cioè, noi parliamo sempre di Gandhi perché sappiamo che era Gandhi, ma secondo voi Gandhi, quando ha cominciato a fare la marcia del sale, sapeva di essere Gandhi? No, era uno che camminava. Fine. Dopo è diventato Gandhi, perché ci sono delle volte nelle quali il gesto, il momento e tutti i contorni fanno sì che ciò che tu fai vada incredibilmente al di là delle tue teoriche possibilità e potenzialità. Quindi può darsi che io sono uno dei motivi per i quali appunto continuo a fare il mio lavoro, lo faccio anche con una certa lena e con una certa, un certo buon umore quando ci riesco, non sempre perché effettivamente non è facile, però diciamo che ci provo, è che appunto potrebbe darsi che qualcosa accada ben oltre quello che noi siamo in grado di immaginare, e potrebbe pure accadere magari positivamente una volta, perché quello che abbiamo visto finora nella gran parte dei casi purtroppo è accaduto sì fuori scala, ma nel senso negativo, pensate alla crisi climatica che tutti i nostri scienziati ci dicevano avrebbe preso dei ritmi, dei tempi lunghi per i quali potevamo anche fregarcene, cosa che abbiamo fatto poi estensivamente negli ultimi 50 anni, e poi invece improvvisamente eccola qua, è lì fuori che ci bussa la porta e dice: ragazzi, cioè, mi dispiace dirvi che ci sono pure io qui fuori, non solo il metaverso, ci sono anche i fiumi, i cementi, i tornadi e tutte queste cosette qui. Vabbè, allora, chiuso questo discorso, condividerò con voi il mio PowerPoint, sempre che lo trovi, vediamo un po'. Eccolo qua, lo vedete?
Sì.
Perfetto. Allora, dove sei? Vieni qua. Allora, il PowerPoint in questione, ve lo manderò, ovviamente lo mando poi più tardi a Marco, eccetera, eccetera. Diciamo che la gran parte di queste prime slide l'abbiamo trattata nella lezione scorsa ed ora, per cui io vi porterei direttamente alla parte, diciamo, sostanziosa, che è questa, ovvero sia i paradigmi con i quali ragioniamo di organizzazione del lavoro. Diamo per scontato tutto quello che abbiamo detto sul lavoro finora, per cui non lo ripeterò, mi focalizzo su come l'abbiamo organizzato sto lavoro, perché chiaramente abbiamo visto anche storicamente che il tema del lavoro è un tema che evolve durante le epoche e che non è che punto in bianco arrivano le fabbriche e non c'era un lavoro prima, c'era e come. Non era concepito e costruito culturalmente come lo facciamo noi oggi, però comunque era interessante e aveva una serie di tradizioni, le corporazioni, le gilde, tutta una lunga traiettoria all'interno di queste professioni che portava pian piano a diventare quelli che potevano eccellenti, ma comunque a crescere. Quindi, come vedete, l'idea della crescita personale attraverso il lavoro non è moderna, c'era anche prima. Era un attimo più impegnativa, cosa che se la recuperassimo non credo morirebbe nessuno, diciamo, però comunque. Tanto per ricordarvi, il famoso Richard Sennett, che trovate citato più volte in queste slide, ci ricorda che per diventare meno che apprendista, quello che in inglese viene chiamato journeyman, quindi il primo status professionale, ci volevano 10.000 ore di pratica, che so, una certa cifra oggettivamente. Allora, quindi capite che c'era un legame stretto tra la competenza, il sacrificio, la dedizione, la pratica e tutto quanto quello che aveva poi a che fare con rispetto, la retribuzione e via discorrendo. Ed era un mondo nel quale l'attività lavorativa non era scissa dall'attività di vita, era un mondo confuso per certi versi, potremmo dire, Tant'è che gli apprendisti spesso e volentieri vivevano a casa dell'artigiano del quale erano apprendisti, c'era una discreta confusione di spazi vitali, c'erano problemi evidenti di igiene e via discorrendo, però in qualche modo quella unitarietà della vita di cui abbiamo parlato anche a proposito dell'agricoltura, se vi ricordate, era mantenuta, era un modo di vivere diverso dal nostro. Abbiamo anche detto che il nostro modo di vivere, per molti versi, però, si fonda su un paradigma che prevede l'accento sulla disgiunzione. Noi, come atteggiamento culturale, come modo di manipolare le cose, lavoriamo sulla divisione, sulla separazione. Questo, nello svilupparsi dei processi culturali e delle modifiche culturali, viene sempre più in luce, fino a quando non arriviamo al simpatico Frederick Taylor che vi trovate presentato qui, che decide di applicare questa logica al lavoro e nasce quella che è l'organizzazione scientifica del lavoro. Ora, prima di tutto, tenete presente che il timing, ovvero sia il fatto che ve ne parli per primo, non vuol dire che poi dopo non c'è più. La proposta di Taylor rimane ed è oggi ad oggi quella prioritaria sul mercato, nonostante abbia, come vedremo, piratato alcune cose dalle proposte successive, però di fatto, siccome si fonda su quella che per noi è l'operazione naturale, fra virgolette, logica, ovvero sia separa, è quella che abbiamo continuato ad applicare, pur avendo essa dei costi piuttosto seri. Che cosa fa Taylor? Decide di applicare il metodo scientifico, e poi tra l'altro è un metodo scientifico un po' sui generis, nel senso che di fatto è una misurazione, una serie di misurazioni, a dei processi lavorativi. Da questo punto di vista è effettivamente molto intelligente come ragionamento perché riesce a amplificare notevolmente le capacità produttive dei luoghi dove si trova a lavorare. Come fa a fare questa cosa? Attraverso quello che vedete qui nella slide, ovvero sia inizia col separare, col dividere ciò che fa il lavoratore in una serie di operazioni più elementari. Questa si chiama parcellizzazione dei compiti. Perché? Perché dal suo punto di vista, evidentemente, è molto più semplice insegnare e studiare scientificamente una parcella di comportamento che non un comportamento complesso, che è quello che noi facciamo sempre. Cioè, la nostra cultura tutta è un processo di riduzione della complessità. Per cui Taylor porta questo discorso della riduzione della complessità a delle vette precedentemente non toccate. Quindi, che succede? Quello che veniva fatto da uno improvvisamente viene fatto da più persone. Il che sarebbe controfattuale per certi versi, no? Cioè, come mi conviene pagare uno che non pagarne 14? Parliamone, perché quanto tu paghi quell'uno non è quanto tu paghi quei 14, perché di quell'uno che sarebbe l'artigiano di cui parlavamo prima, tu paghi un percorso di vita, un'esperienza, tutta una serie di cose che questi che invece fanno i lavori semplici non devi pagare. Per cui di fatto, paradossalmente, tu vai a spendere meno pagando 14 persone che non pagandone una, anche perché il risultato finale del lavoro, che ovviamente rientra nell'ambito della produzione industriale, quindi non è più un'opera artigianale, ma è un'opera in serie, che qui nasce evidentemente anche il senso stesso dell'espressione, perché Taylor è quello che crea la famosa catena di montaggio, no? È lui che in qualche misura poi applica questo fino a farlo diventare ciò che è diventato. La catena di montaggio, appunto, non richiede più un contributo qualitativo da parte del lavoratore. E questo, se vogliamo riprendere quanto abbiamo detto poco fa, è il primo momento nel quale c'è il divorzio tra la qualità, la competenza personale e il risultato dell'azione che viene messa in campo. Questo perché? Perché noi partiamo da una serie di assunti che si sono rivelati poi errati, ma che non sono stati corretti, ovvero sia, qual è l'assunto? Che l'azione del modo di fare artigianale sia più lento, meno preciso, meno efficace e comunque ripetitivo. Questo però purtroppo non è vero. Come abbiamo visto, il lavoratore artigianale, l'artigiano, apparentemente ripete ciò che sta facendo, però da ogni ripetizione migliora la sua competenza. Tant'è che i grandi artigiani sono quelli che poi fanno dei lavori che non sono economicamente convenienti, ma servono a mostrare le proprie abilità. Fanno delle micro realizzazioni, costruiscono qualcosa di assolutamente complesso e inarrivabile da parte di altri, perché? Per far vedere che lo sanno fare, perché hanno fatto quel gesto talmente tante volte che quel gesto per loro è diventato parte dell'agire normale. Facciamo un esempio che probabilmente vi sarà abbastanza familiare, che tra l'altro rivela quanto anche noi nel nostro dire e nel nostro fare siamo, come abbiamo accennato, schizofrenici. Il tennis. Il tennis consta di un numero ridotto di colpi, no? Sono quelli. Quanti saranno? 4, 6, 7, poi finiscono. Allora, se noi dovessimo ragionare nei termini con i quali abbiamo aperto questo discorso, ovvero sia il fatto che la ripetizione è insopportabile, noi dovremmo ritenere che il tennis lo può fare benissimo una macchina. E invece non è vero. Perché? Perché l'allenamento dei campioni di tennis e comunque dei tennisti in generale rivela esattamente questo discorso, ovvero sia che il ripetere un gesto lo perfeziona nel tempo, costantemente. E quella ripetizione comporta una serie di modifiche fisiologiche non solo nel corpo ma anche nel cervello. La forma del cervello cambia. Le connessioni cambiano, ad ogni ripetizione si apprende qualcosa e si apprende spesso e volentieri in modi che non sono poi riferibili a parole. Si chiama sapere incorporato. L'artigiano non è in grado di spiegarti a parole come decide e perché decide di aggirare un nodo del legno se si tratta di un ebanista o di utilizzare un certo quantitativo di cemento se si tratta di un costruttore, perché lui lo sa, ma non ti sa spiegare perché lo sa. E questo è un grosso problema che dovremmo anche tenere in considerazione dal punto di vista della intelligenza artificiale, no? Perché l'intelligenza artificiale si fonda sull'idea che tutto sia dicibile e noi sappiamo perfettamente tutti che non è vero, perché c'è molto sapere che non è esprimibile a parole. Io non posso descrivere a parole la pressione che applico su uno strumento, che sia il bisturi o che sia la lima o che sia il coltello da intaglio. La sento, ma non la posso dire. Poi chiaramente per il bisturi abbiamo tutta la questione dei robot che ovviamente vengono considerati molto meglio gli esseri umani, ma io devo dire la verità, coerentemente. Preferirei mille volte essere operato da una persona che può anche sbagliare che non da un robot. Ma questo ovviamente poi è un problema. Ognuno se la gioca come gli pare, però di fatto il problema sta tutto lì, ovvero sia nel fatto che accentuando il ruolo della macchina, noi di fatto svalutiamo il contenuto delle competenze umane. E Taylor da questo punto di vista è perfetto, perché quello che lui fa è esattamente questo. Tra l'altro Taylor è profondamente razzista. Diciamocelo perché è carino, è necessario. Taylor ragiona nell'ottica, e qui ci sono delle evidenze empiriche, lettere, dichiarazioni, non è nul, nessuno non lo sa, che quelli che lui ha sotto sono dei buoi, non sono gli esseri umani, cioè è proprio la vera forza lavoro come la interpretava Marx. È gente alla quale viene dato un salario anche piuttosto ricco per molti versi, e che però deve fare quello che dice lui. Non si presume, non si pretende che queste persone abbiano una qualunque competenza. Sono meccanismi umani, fondamentalmente, tant'è che se pensate al famoso film Tempi moderni di Charlie Chaplin, è esattamente quello che lui mette alla berlina, o perlomeno prova a mettere alla berlina, perché poi il risultato purtroppo è stato che è continuato così esattamente. Però il problema è esattamente questo, quindi lui scompone tutte queste operazioni che prima erano legate da una competenza superiore che permetteva di adattarle, eccetera, eccetera, in operazioni invece meccaniche, letteralmente. L'operazione meccanica qual è? È quella che si fonda su una ripetizione che non apporta alcuna modifica alla procedura. Quindi è una ripetizione sterile. Mentre la ripetizione del gesto artigianale è una ripetizione creativa, perché perché permette di arrivare a un certo punto ad avere dei tempi di risposta, dei tempi di decisione, tornando al tennis, dei tempi di reazione che sono apparentemente inumani, perché ovviamente se tu non hai passato la vita a fare quel colpo non te riesce, ma loro riescono a giocare su delle velocità e con degli scarti che sono altrimenti impensabili e ci riescono esattamente perché ripetono le cose. Quindi è evidente che la ripetizione può essere interpretata in un modo o nell'altro. Noi ovviamente l'abbiamo interpretata nel modo più bieco, perché? Perché era quello che permetteva di ottenere la maggior quantità di prodotto, la maggiore produttività, a scapito della qualità, evidentemente. Questo è un altro delle coppie di cui abbiamo già parlato, se vi ricordate, una delle tante dicotomie che ci siamo costruiti. La dicotomia qualità-quantità viene regolarmente vinta nella nostra cultura da chi propugna la quantità. È una domanda, abbiamo parlato della dipendenza, del consumismo, non è strano, però non è che il consumismo è cominciato perché? Perché noi avevamo già posto l'accento sulla quantità. Non è che a un certo punto si è svegliato qualcuno e ha detto, mo voglio fare una cosa che facciamo la quantità. No, noi stavamo lavorando sulla quantità meglio della qualità già da prima, perlomeno dal momento della rivoluzione industriale. Allora, all'interno della rivoluzione industriale arriva Taylor, che comincia a dirti questo discorso. Allora, se io studio, e questo è molto interessante e utile perché è una parte che ovviamente andrebbe salvata, se io studio con attenzione il compito che faccio svolgere alla persona, posso preparare per lei una serie di istruzioni sempre più dettagliate che gli permettano di svolgerlo al meglio. Posso, per esempio, configurare i suoi strumenti in modo che possano adattarsi meglio alle diverse fasi del processo lavorativo. Taylor comincia a lavorare in una. Non mi ricordo, se non sbaglio, dovrebbe essere in una cava di ghiaia. E una delle prime cose che fa è cominciare a disegnare delle pale diverse a seconda del materiale che doveva essere spostato. Perché chiaramente materiale più ingombrante e più leggero ha bisogno di una pala di certe dimensioni, materiale meno ingombrante e più pesante ha bisogno di un'altra pala. Sono delle considerazioni che in sé non hanno nulla di errato, anzi, sono il motivo per il quale di fatto Taylor poi è vincente, perché Taylor conviene. Alla fine di tutta questa frasca, il processo di separazione che vedete, che perché è tutto un processo di separazione evidentemente, da una parte c'è la parcellizzazione dei compiti pratici, dall'altra c'è una parcellizzazione e separazione delle attività fondanti, perché come vedete un'altra delle questioni ha a che fare con la divisione tra operaio e manager o quadro, no? Quello che oggi è dato per scontato, la famosa divisione colletti bianchi, colletti blu, parte da Taylor. E anche la figura del manager parte da Taylor, ringraziando Dio e ringraziando lui, che probabilmente sarà in un inferno ad hoc per aver fatto questa cosa geniale, però di fatto viene tutto da lì. Allora, che succede? Che se io faccio in modo che no, scusatemi, è ancora presto, però diciamo che possiamo uscire da questa cosa un attimo, in modo che bevete, altrimenti divento isterico io. Ok, bene, vi rivedo, mi piace. Tanto quella l'avete vista, non è che serva che rimanga lì. Allora, dicevamo, il fatto che. Boh, il fatto che. Boh, mistero. Tutta questa serie di cose ha delle ricadute, come dicevamo, ma anche delle ricadute positive, nel senso che io cerco di essere il più oggettivo possibile, per quanto piuttosto orientato, come avrete capito. E devo riconoscere che nel momento storico in cui opera Taylor è una mano santa, paradossalmente. Perché? Perché Taylor opera i primi anni del Novecento negli Stati Uniti. I primi anni del Novecento negli Stati Uniti sono gli anni della grande immigrazione e del boom tecnologico. Come vi ricorderete, abbiamo detto fino a fine Ottocento. Le famiglie vivevano praticamente da sole, si compravano i bei vestiti e le belle scarpe soltanto per le occasioni e poche altre cose. Adesso invece comincia a esserci questa produzione di massa e comincia a esserci questo afflusso incredibile di gente da tutto il mondo che è totalmente priva di competenze. Arrivano negli Stati Uniti moltissimi contadini italiani, tanto per dirne una, no? Noi ci dimentichiamo questi dettagli quando facciamo tutte queste storie sulle migrazioni, ma noi siamo dappertutto nel pianeta perché abbiamo fatto andare via e continuiamo a far andare via, senza che lo si dica, decine di migliaia di persone. Quindi questi arrivavano negli Stati Uniti insieme ai contadini polacchi, ai contadini svevi, a tutta una serie di manovalanze di bassissima lega che non solo non parlavano la lingua, ma manco avevano la più pallida idea di che cosa avrebbero visto, perché come abbiamo detto l'altra volta, vi ricordo, l'impatto con la fabbrica in quel tempo non è semplicemente una fabbrica, è un altro mondo. Perché l'industrializzazione non era avvenuta dappertutto, vi ricordo. L'industrializzazione avveniva in certi posti e già lì aveva una serie di conseguenze anche immaginali enormi, come abbiamo visto, ma in tanti altri posti no. E quindi quelli che arrivavano a New York già si trovavano in una situazione, la famosa Ellis Island, l'avrete vista in tutti i film del pianeta, la Statua della Libertà, no? Tutte queste cose qui. Ecco, quelli che arrivavano lì si trovavano davanti degli scenari urbani impensabili, perché già cominciavano ad esserci palazzi enormi, i primi grattacieli in disagio, cioè da un punto di vista del contadino polacco, figuratevi che razza di shock. E poi c'erano le fabbriche. E c'era un'ideologia, della quale forse abbiamo fatto cenno, o comunque una visione del mondo, per non dare delle sensazioni sbagliate in proposito, una visione del mondo che non prevedeva in alcun modo il fatto che si facesse beneficenza. Perché vi ricordo che quelli che avevano fondato gli Stati Uniti, e anche qui c'è tutta una retorica da smontare perché è opportuno farlo, i famosi padri pellegrini che vengono celebrati in tutte quante, in larga misura delle narrazioni di qualche tempo fa, adesso un po' meno, chi erano? Degli eroi che andavano a conquistare il nuovo mondo o dei celeberrimi rompipalle che venivano cacciati a calci dalle loro comunità? La seconda. Erano dei protestanti talmente fondamentalisti e talmente estremi che non li reggevano manco i protestanti con i quali avrebbero dovuto avere rapporti e che quindi li mettevano sulle navi e li mandavano in America per levarseli dalle scatole. Questo tanto per chiarire le radici della questione. Che succede perciò? Che arrivano lì i fondamentalisti della religione protestante e comunque tutti gli altri che venivano. Saprete come dire, no? Anche in Australia sono andati a finire tutti quanti carcerati, insomma c'è sempre stato un processo, diciamo, non proprio qualitativo di selezione dei primi pionieri nella gran parte dei casi, perché quelli che stavano bene a casa ne restavano di solito, come accade oggi anche, mettiamolo un po' così, e ad ogni modo quindi ci si trovavano in un quadro mentale per il quale l'idea di solidarietà non c'è, perché i protestanti di quella particolare inclinazione credono nella dottrina della grazia di Calvino. Non so se ve ne ho parlato la volta scorsa di questo. Non credo però. Mi date conferma o mi dite di no? Vi ricordate qualcosa in proposito? Non mi pare.
Lo
Bene.
avevamo accennato,
Ah.
ma mi fermo qui.
Ok, vabbè, ve la dico in quattro brevi parole perché non ci possiamo perdere più tempo di un tot, però è importante capirlo. La dottrina della grazia di Calvino è una delle strategie attraverso le quali i protestanti volevano minimizzare l'influenza della religione cattolica sui suoi seguaci, sui suoi fedeli. E cosa dice? Dice che è Dio a decidere se tu ti salvi o sei condannato. Le opere buone, le preghiere, i pagamenti delle famose indulgenze, tutto quello che secondo il cattolico può salvarti l'anima, per il protestante calvinista e larga parte anche gli altri, non conta nulla. Perciò, come dire, non contando nulla, il destino del singolo diventa qualcosa che è deciso da Dio. È per questo che noi abbiamo il welfare e gli americani no. Tanto per farvi capire quanto le cose poi siano vissute oggi. Perché secondo gli americani e tutti coloro che ragionano nell'ottica della dottrina della grazia, visto che Dio decide, se tu stai passando una vita infernale, te la sei meritata, perché te l'ha data lui. E io non devo far altro che testimoniare il fatto che tu stai vivendo una vita di merda. Fine. Se io intervenissi sarebbe controproducente verso i piani di Dio. Non so se mi spiego. Mentre dal nostro punto di vista, siccome tutti sono salvabili fino all'ultimo, fare qualcosa per gli altri, impegnarsi per il prossimo, dare soldi, quello che ci pare, insomma, è comunque un modo per aiutare le dinamiche migliori anche da un punto di vista religioso. Per il protestante americano, il famoso WASP, White Anglo-Saxon Protestant, se vi ricordo, aiutare gli altri non sta proprio nella rubrica, non c'è. Allora, Questo ci porta al problema di Taylor. Perché Taylor è stato utile? Perché altrimenti tutte queste masse di persone che arrivavano lì, senza sapere una parola della lingua, senza capire assolutamente dove si trovavano o cosa avrebbero potuto fare, sarebbero morte di fame o sarebbero diventate tutte la famosa criminalità organizzata, che in larga parte evidentemente sono diventate. Avrete visto, suppongo, una lunga serie di serial televisivi sulle gang di Chicago, le minoranze della mafia, sapete perché non serve che va a racconti, ma anche la criminalità organizzata irlandese, insomma, tutti quanti le varie etnie si sono dotate di simpatiche strutture che cercavano di ovviare a questo tipo di discorso. Ma moltissimi invece hanno lavorato. E perché hanno lavorato? Perché Taylor aveva messo insieme dei comportamenti talmente semplici che li potevi spiegare perfino al contadino polacco che non capiva una parola di quello che dicevi tu. Tu gli mettevi in mano una chiave, gli mettevi davanti un bullone e gli facevi fare un movimento. Fine. Non so se mi spiego. Ed era l'unico modo attraverso il quale questo contadino polacco potesse cominciare a capire dov'era, potesse cominciare a prendere la lingua, potesse avere uno stipendio che gli permetteva di nutrirsi, nutrire sé, la famiglia, vestirsi, cominciare a consumare, eccetera, eccetera, eccetera. Non ci sarebbe stato modo altrimenti. Quindi, di fatto, nello specifico momento culturale nel quale questo accade, Taylor è importante. Gioca un ruolo assolutamente importante, perché altrimenti l'industria americana non avrebbe conosciuto il successo enorme, mondiale e planetario che ha conosciuto. E tutti quelli che andavano negli Stati Uniti sarebbero stati sottoposti o esposti a una serie di sfruttamenti ulteriori ancora peggiori. Ci siamo fin qui? Ok. Allora, questo però ovviamente è anche. Questi sono i pro, ma ci sono pure parecchi contro, evidentemente. Uno dei contro è il famoso concetto di alienazione che già Marx aveva intuito e che nell'azione, nel modo di operare costruito da Taylor è alle stelle. Cos'è l'alienazione? L'alienazione è una totale inconsapevolezza dei motivi per i quali si svolge un compito. Vuol dire essere tagliati fuori dal senso del processo produttivo. Ecco perché, come vi dicevo, abbiamo lavorato da tanto tempo per farci diventare macchine. Perché noi siamo diventati macchine per scelte, per una serie di scelte che possono essere state guidate da, secondo me perlomeno, da motivi simbolico-immaginali profondi, che poi sono state, come dire, paludate di una serie di buone intenzioni, spesso e volentieri hanno anche sortito effetti positivi, anche, ma ne hanno sortiti parecchi devastanti. Perché? Perché lavorare per ore facendo lo stesso movimento senza sapere per quale motivo lo fai è qualcosa che pian piano ti porta verso la pazzia. No? Se vedete Tempi Moderni, se non l'avete visto, diciamo, vi do i compiti a casa, cercatevi Tempi Moderni e vedetelo, dovrebbe essere su YouTube, se non in qualche altra piattaforma. E il problema è che questi uscivano e continuavano a fare gli stessi movimenti perché era diventato un tale meccanismo automatico che non riuscivano più a uscirne. E questi movimenti erano totalmente privi di senso. Quindi il costo in termini esistenziali, il costo in termini di qualità della vita era altissimo. Ma questo sarebbe, diciamo, questo è uno, ma ce ne sono anche altri di problemi, ovvero sia l'altro problema qual è? Che in questo modo di fatto si azzerano le posizioni di potere della manodopera all'interno delle relazioni industriali. Perché? Perché, come abbiamo visto poco fa, l'artigiano di grande capacità e competenza era cruciale per lo svolgimento dei compiti dell'azienda. Di conseguenza aveva un potere. È qui che nasce lo sciopero, che noi continuiamo ad applicare pur avendo perso totalmente di senso, perché di fatto ha perso di senso e anche d'efficacia, salvo poi suscitare una serie di reazioni indignate da parte degli altri, però nella prassi oggi lo sciopero lascia il tempo che trova nella grandissima parte dei casi. Perché? Perché le maestranze sono state costruite e tutti i processi sono stati costruiti in modo tale che lo sciopero faccia dei danni contenuti. Vediamo il motivo. Il motivo è che appunto nel momento in cui tu sostituisci l'azione di quello che è in grado di dartela o meno e quindi ha un potere contrattuale con l'azione di 14 persone che non sanno manco parlare la tua lingua e hanno fame, hai vinto. Perché se anche quei 14 a un certo punto decidessero di voler pretendere qualcosa da te, tu che fai? Le licenze ne pigli altri 14. so se è chiara la questione. Mentre se dovevi trattare col capomastro, il capomastro aveva qualcosa che a te serviva. E qui è lì il punto di equilibrio. Cioè, nel momento in cui facciamo le relazioni industriali, come in quasi tutte le altre trattative che accadono sul pianeta, ancora oggi, che ci piaccia o meno, vince o comunque è in grado di avere voce in capitolo chi ha qualcosa da mettere sul tavolo. Chi ha soltanto la sua forza lavoro perde. Tant'è che la gran parte delle lotte sindacali avviene non negli Stati Uniti, o prima dell'avvento di Taylor negli Stati Uniti, quando effettivamente appunto c'era chi era in grado di poter dire no, facciamo come dico io, riduci le ore, aumenti il salario, non possiamo più vivere così, perché tutto quello che abbiamo detto molto rapidamente la volta scorsa non è che è accaduto perché gli industriali erano dei filantropi, erano particolarmente intelligenti, è accaduto anche perché le maestranze si sono imposte attraverso scioperi, attraverso picchetti, attraverso tutto quello che vi ricorderete, c'era tutta la faccenda dei Pinkerton che erano questa agenzia di sicurezza privata degli Stati Uniti che è diventata leggendaria. Non so se qualcuno di voi legge Tex Willer, ma stanno sempre lì gli agenti dei Pinkerton, no? Che erano quelli che lavoravano per smantellare i picchetti. Però erano cose che avevano ancora un senso. Il picchetto continua ad avere senso perché se tu impedisci alla gente di entrare in fabbrica, bene o male, qualche tipo di effetto lo generi. Però è chiaro che questo depotenziamento delle competenze degli operai di fatto depotenzia la loro posizione contrattuale e l'operaio è in balia del datore di lavoro. Ed è in balia del datore di lavoro anche perché un altro dei non detti spesso e volentieri del processo di organizzazione scientifica del lavoro sta nella costante sorveglianza e nella brutalità della punizione. Ci sono gli operai, ci sono i colletti bianchi che non si sa su quale criterio pensano il comportamento degli operai senza metterlo mai in atto, perché uno dei grandi paradossi qui è questo, ovvero sia chi progetta l'azione lavorativa non la fa. Il colletto bianco, che poi diventa il manager, è quello che ti dice a te che lavori come devi lavorare, come se lui lo sapesse, ma lui non lo sa. Però che c'è qui in gioco? C'è la questione cartesiana di cui abbiamo già parlato. La res cogitans pensa ed elabora e non ha bisogno di mischiarsi con la sporcizia del mondo reale. Invece l'anima laborans, che è una categoria che poi formulerà Hannah Arendt, ma comunque viene dall'antichità, ma lei la riprende, cioè, ovvero sia l'animale ci mette l'energia. L'animale non è in grado di pensare il suo comportamento, deve pensare a qualcun altro che evidentemente è migliore. Quindi tutta questa retorica del manager che ancora ci affligge viene da lì, comincia qui. Il manager, signori, era un faccendiere. Il manager era uno che risolveva problemi nel più basso modo possibile fino a quando non arriva Taylor. Sono tutti termini che vengono da professioni di nessun pregio. Il computer non è la macchina con la quale stiamo lavorando, è uno che conta. All'inizio il computer è uno che conta, dopodiché conta meglio la macchina e quindi del computer ci liberiamo. Però sono tutte professioni che c'erano pure prima ed erano professioni, diciamo, non particolarmente prestigiose. Se noi dovessimo tradurre manager, cosa che ci guardiamo bene dal fare, dovremmo dire maneggione, faccendiere, quello era il manager. Però guarda caso per noi è rimasto soltanto nell'accezione peggiore, mentre per tutta quest'altra genia invece abbiamo adottato il termine inglese che sembra essere così prestigioso. Però di fatto il manager ad oggi non sa assolutamente di che parla. Il manager è uno che conosce i processi astratti e normalmente applica semplicemente soltanto dei modelli di comportamento che gli hanno insegnato in qualcuna delle magnifiche scuole che ha frequentato. Quindi che fa? Arriva e comincia a licenziare. Guarda un po' i casi della vita. Alla faccia di qualunque ragionamento che possa avere a che fare con la responsabilità sociale d'impresa, con, come dire, il doppio ruolo che rivestono i lavoratori, tutte queste cose, se andate a guardare la storia spicciola della nostra economia, non vengono mai prese in considerazione. La fine della grandissima parte dei processi di unione industriale, di revisione industriale, di adeguamento, culmina col licenziamento di centinaia di unità, nella migliore delle ipotesi. Guardate soltanto che è successo recentemente con la famosissima Mecca del digitale, hanno licenziato centinaia di migliaia di persone. Quindi, francamente, non vedo tutto, ogni volta sento parlare di questi famosi apologeti della questione che ti dicono: ah, ma come sempre questi processi rimuovono delle professioni, però ne aprono altre. Parliamone, francamente, io trovo che il saldo sia sempre peggiore e soprattutto la qualità dei lavori che vengono offerti invece degli altri è ancora a sua volta peggiore. Però, chiuso, detto questo, quindi diciamo che l'influsso di Taylor sul nostro modo di operare e di pensare il lavoro è fondamentale. Di fatto Taylor costruisce il mondo di oggi, è colpa sua. E Taylor era, manco a dirlo, matto. Sul serio, nel senso che Taylor aveva due cose faceva. Uno era pensare a questo, due era cercare di trovare un modo per non cadere dal letto di notte perché aveva degli incubi talmente devastanti che di solito cadeva e si faceva male. Tanto per dirci. Da chi abbiamo mutuato questo, no? Questo modo di essere? Com'è che è scomodo vivere in questo mondo? Mo' te faccio un grafico. Tanto per farvi ridere, se vogliamo ridere, anche se ci sarebbe, vabbè, come dicevamo con Giulia, da strapparsi i capelli, uno degli emuli, degli epigoni, degli allievi di Taylor, un bel giorno, che aveva questa gestione a casa, lui aveva organizzato tutta la scaletta del tempo di tutta la famiglia, quindi compresa moglie, i figli, tutti quanti, con delle scansioni molto rigide che venivano segnalate da colpi di fischietto, tanto per darvi un'idea del clima, no, perché questo è che guarda caso ha molto a che fare con la gestione di gran parte delle aziende, no? Vi ricordate tutti i casini che sono successi con Amazon recentemente, con la faccenda dell'orologio, il tempo in cui sta in bagno, cioè niente di nuovo, ragazzi, sta andando avanti così da 150 anni. Allora, un bel giorno questo si dice che, visto che gli prendeva tot tempo a radersi con una mano, se si fosse rasato con due mani avrebbe dimezzato il tempo. Cosa che da un punto di vista astratto, tanto per cambiare, avrebbe il suo senso. Se non fosse che destra e sinistra spesso e volentieri non hanno le stesse capacità e che al tempo non c'erano i rasoi di sicurezza. Per cui il signore si è praticamente sgozzato. L'hanno portato all'ospedale di corsa perché si era tagliato tutto, l'hanno recuperato per un capello peccato, perché se posso aggiungere di mio, forse era meglio che si sopprimesse da solo, però ecco, questo è l'esito, è più o meno il tipo di persona dalla quale noi abbiamo mutuato i modelli di comportamento dominanti di oggi. È interessante rendersene conto perché se ci pensate, purtroppo, la gran parte dell'economia noi la dobbiamo a dei pazzi. Perché pure Calvino, che è quello della dottrina della grazia, era matto come un cavallo anche lui. Quindi noi dovremmo discutere un attimo su come mai accettiamo così, at face value, come dicono gli inglesi, prendiamo per buone le pratiche e i suggerimenti di quelli che altrimenti considereremmo da rinchiudere. Perché c'è qualcosa qui che probabilmente si rifà a quello che dicevamo prima. Cioè noi cerchiamo di visto che non riusciamo a farlo, adottiamo dei comportamenti da parte di gente che non è normale, voglio dire, lo stesso Steve Jobs. Non è che proprio fosse normalissimo, non era, diciamo, non proprio, forse uno psicopatico, ma un sociopatico quasi sicuramente, eppure, no, l'ultimo dei guru è lui. Per cui, insomma, è una cosa che tutto sommato meriterebbe un attimo più di indagine. Ora, questo discorso ha anche delle ricadute economiche, tra le altre, queste sono quelle più ampie, però ci sono anche ricadute. Quali sono le ricadute economiche? Le ricadute economiche sono il fatto che è un processo di grandissimo spreco ed è un processo che si fonda esclusivamente sulla famosa questione del valore marginale del prodotto, ovvero sia sull'economia di scala. Per funzionare bene, l'azienda, come abbiamo detto, deve lavorare costantemente al massimo. Questo che cosa implica? Implica che, e qui arriviamo a quello che dicevamo prima, a un certo punto produce molto più di quello che sarebbe necessario da un punto di vista oggettivo. E quindi che succede? Che smette di produrre? E non può smettere di produrre perché l'azienda è guidata, come la grandissima parte dei processi nei quali ancora siamo coinvolti e che vi inviterei a scansare quando sarete anche voi manager, o continuerete ad essere manager dopo queste lezioni. È guidata dall'idea della massimizzazione del profitto. Tu devi ottenere il massimo possibile dalla tua spesa. Se tu devi ottenere il massimo possibile dalla tua spesa, l'economia di scala ti costringe a produrre un certo quantitativo. Non so se vi siete mai chiesti perché il povero Marchionne e comunque tutti gli altri ancora oggi voleva raggiungere l'obiettivo della produzione di 8 milioni di auto l'anno, di 9 milioni di auto l'anno. Perché? Perché era pazzo pure lui e quindi megalomane? No, perché per quella produzione i costi sono i minori possibili. Perché la questione della massimizzazione dei profitti e dell'economia di scala si fonda su una constatazione che se non avessimo fatto probabilmente sarebbe stato meglio, ovvero sia il fatto che all'aumento della produzione i costi per unità prodotta diminuiscono, fino a un certo punto, perché se no vorrebbe dire che più produco a un certo punto guadagno producendo, sarebbe carino, ma non accade. Quindi c'è una parabola che discende e poi risale. Dove vai a produrre se vuoi massimizzare? Al minimo della parabola, perché altrimenti no, tutto quello che fai o da una parte o dall'altra comporta degli sprechi. Questo discorso però, se avete un minimo di idee economiche, vanifica un altro discorso che viene sempre fatto, ovvero sia quello che il prezzo nasce dall'incontro di domanda e offerta. Non so se vi ricordate, questo è proprio l'ABC dell'economia. Dice un prezzo qual è? È il prezzo nel quale quello che io voglio in quanto produttore si parifica più o meno con quanto tu sei disposto a darmi in quanto utente di ciò che io creo o produco. Ma se io devo produrre 9 milioni di auto, dopodiché che ci siano o no 9 milioni di persone che se la vogliono comprare, a me non interessa. Quindi questo vuol dire che io devo non solo produrre i 9 milioni di auto, ma devo fare pure in modo che 9 milioni di persone se le comprino. E quindi nasce il marketing. Non so se vi eravate mai posti questi punti, ma sono piuttosto interessanti da sapere perché, guarda caso, configurano la nostra vita oggi, no? La nostra vita oggi è una produzione che non ha nessun legame con la necessità, quello che chiamava Marx il valore d'uso dell'oggetto. È una produzione che è improntata a delle logiche astratte di massimizzazione dei profitti. Questo però crea dei grossi problemi. Perché? Perché io produco i 9 milioni di auto, ma non è che in contemporanea riesco a convincere 9 milioni di persone a comprarsele, per cui io di fatto immobilizzo dei capitali. Oh, se c'è qualcosa che non capite, ditemelo. Però credo di no, ma nel complesso, insomma, tenete presente. Quindi immobilizzo dei capitali, ho dei luoghi dove metto ste macchine. Perché vi parlo delle macchine? Perché siccome Taylor poi va a lavorare per il famoso Ford, e il taylorismo diventa il fordismo, del quale suppongo avrete sentito parlare, perciò l'esempio che viene meglio è quello della Ford, che non a caso è stata soppiantata ormai da anni dalla Toyota, che è l'altra, che è quella che vediamo adesso, perché è l'altro modello di produzione, o perlomeno è stato l'altro modello di produzione a lungo, anche se adesso possiamo discuterne. Ad ogni modo, quindi, che cosa succede? Che tu hai un immobilizzo di capitali incredibile, hai una spesa crescente in marketing perché devi far sì che qualcuno si compri queste macchine. Devi controllare queste macchine e gestirle perché avendo immobilizzato il capitale, se non stai attento rischi anche di perdere perché intemperie, furti, vandalismo, insomma, ne abbiamo quante ne vogliamo. E oltretutto non hai nessun controllo sulla catena di produzione. Perché è ovvio che tu puoi dire che la catena di montaggio è perfetta perché l'hai costruita, però siccome tutti sappiamo che anche le cose che costruiamo hanno dei difetti, non è una novità, spesso e volentieri che succede? Che un'intera partita di prodotto viene fuori con dei difetti, perché i materiali non erano all'altezza, perché la macchina non funzionava come doveva, per una serie di ragioni sulle quali non può intervenire nessuno. Perché? Perché l'operaio non lo sa. Non so se è chiara questa cosa. Cioè, la logica tayloristica è una logica che espropria completamente l'operaio da qualunque tipo di responsabilità, competenza, capacità, e questo ha un costo. Perché se un operaio sapesse quello che sta facendo e si vedesse arrivare dei pezzi sbagliati, lo capirebbe. Ma siccome non lo sa, per lui deve stringere il bullone. Fine. Se c'è il bullone non è un problema suo, non lo segnala a nessuno, non ne dice a nessuno che qualcosa non, perché non può. Non è contemplato. L'operaio deve soltanto agire come gli viene detto dal manager. Quindi, come vedete, ci sono un sacco di costi occulti. È vero che aumenta la produttività ed è quello che noi vediamo perché, come vi dicevo prima, noi vediamo semplicemente poche cose. Noi abbiamo bisogno di soddisfazioni continue perché siamo fondamentalmente dipendenti. Ma chi di voi ha fatto arti marziali lo saprà perfettamente. In Giappone il judo ha 4 cinture, noi ce ne abbiamo 11, perché altrimenti se ogni momento non dice un altro quanto è stato bravo e quanto è migliorato, quello c'ha le crisi, si deprime, no? Eppure il problema è quello. Allora tu hai bisogno costantemente di, no, solleticare, sollecitare, dire accidenti, fighissimo, dalla gialla all'arancione in soltanto 2 mesi, e che farai domani, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco. Quindi noi abbiamo bisogno di questo genere di processi, abbiamo bisogno di questa costanza di stimoli, e questa costanza di stimoli porta con sé evidentemente una serie di conseguenze che sono antieconomiche per molti versi. Allora, ci siamo fin qui? Ok, che succede? Che a questo si unisce una notevole spocchia, evidentemente, perché gli Stati Uniti sono sempre sentiti la nazione eletta, vabbè, lasciamo perdere se no famo un'altra lezione, e di conseguenza che succede? Che una volta messa a punto questa strategia ritengono che il tutto ormai sia dato per scontato e che quindi loro abbiano il predominio sul pianeta, cosa che avviene effettivamente fino alla Seconda Guerra Mondiale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale continuano a pensare di avere il predominio sul pianeta perché di fatto aiutano a rifare il pianeta da capo. Vi ricordate, no? Tutte le varie questioni dei processi di ricostruzione del dopoguerra e via discorrendo. Però non fanno i conti con alcune cose che nel frattempo accadono, per esempio il cambiamento delle tecnologie. I prodotti americani rimangono simili a se stessi per decenni. E vi ricordo tra l'altro che sono tra i prodotti più energivori del pianeta. Le macchine americane consumavano un'ira di Dio. Tanto la benzina costava poco, dov'era il problema? Vabbè, noi lo sappiamo oggi. Al tempo non si erano posti il problema. Però questo discorso a un certo punto implica che per quanto tu sfrutti la tua posizione dominante sul mercato, a un certo punto può darsi che arrivi qualcun altro che viene a insediartela. Nella fattispecie arrivano gli ingegneri giapponesi, i quali sono stati massacrati durante la Seconda Guerra Mondiale, come ben sappiamo, anche dal lancio di ben 2 bombe atomiche del tutto inutili, ma qualcuno doveva anche provarle, e non si sono dati per vinti, e quindi a un certo punto vanno comunque negli Stati Uniti per ricostruire al meglio e vanno a studiare le aziende americane per vedere che fanno, e preparano un lungo dossier di difetti dei processi produttivi americani. Nello stesso tempo, e qui ricondivido, nello stesso tempo accadono, ci sono una serie di ricerche da parte di gente che cominciava a sospettare che Taylor, tutto sommato, non la stesse facendo proprio nel migliore dei modi, e che soprattutto ci fossero dei modi di sfruttamento comunque della manodopera migliori e più efficienti, che possiamo chiamare scuola delle relazioni umane. Il fatto che ormai noi si parli di risorse umane vi dimostra quanto questo primo approccio viene poi modificato e sovvertito, perché relazione umana è una cosa, risorsa umana è un'altra. Il termine risorsa umana io trovo che sia indegno della nostra condizione umana. Anche qui si tratta di punti di vista. Ad ogni modo, qual è il punto centrale? Il punto centrale è che si accorgono questi signori, in particolare un signore che si chiama Elton Mayo e fa questi esperimenti di cui stiamo parlando ora, che al di là delle cose che venivano raccontate, descritte, formalizzate, schematizzate da Taylor, c'erano anche altri elementi che favorivano o meno la produttività. E perché se ne accorge? Se ne accorge perché a un certo punto fa un esperimento nel quale, questo alla Hother, nel quale dice: secondo me anche le condizioni fisiche e spaziali del luogo di lavoro hanno un peso nella produttività. Perché chiaramente, siccome il buon Taylor ragionava in termini meccanici e cartesiani, dal suo punto di vista che ci fosse luce, ci fosse buio, ci fosse caldo, freddo, umido o no, era del tutto irrilevante. Allora, invece, Maio decide di dimostrargli che si sbaglia e quindi fa questo esperimento che vedete descritto qui. Un gruppo di sperimentale al quale vengono modificate le condizioni ambientali e un gruppo di controllo per il quale le condizioni rimangono esattamente le stesse. Però scopre qualcosa che non si aspettava. Non solo il gruppo sperimentale migliora la sua performance, ma la migliora anche il gruppo di controllo. Il che vuol dire che c'è in gioco qualcosa di diverso dalle condizioni dell'illuminazione, no? C'è in gioco qualcosa che ha a che fare con l'attenzione che viene data al lavoratore. Ci pensano un po' e si accorgono che sì, è vero che il lavoratore improvvisamente si trova ad avere più luce o meno luce. Però il problema è che tutti e due i lavoratori improvvisamente si sentono al centro dell'attenzione del datore di lavoro e vogliono fare bella figura. Si impegnano di più. È un problema di prestigio, è un problema di soddisfazione personale, è un problema di apprezzamento, è un problema di relazione umana. Quindi la scuola delle relazioni umane si accorge di questo, si accorge del fatto che un rapporto più sano verso i lavoratori migliora la performance economica. Non solo, ma nel momento in cui il lavoratore diventa una persona e non è più un meccanismo umano come per Taylor, il lavoratore diventa parte integrante dell'azienda, diventa una risorsa, nel senso buono. Poi dopo diventerà risorsa umana perché ci sono tutti questi slittamenti molto comodi. Però diventa una risorsa perché? Perché il lavoratore sa che fa. Contrariamente a quello che ci raccontava Taylor, per il quale soltanto il manager è in grado di, nella scuola delle relazioni umane ci si rende conto che va bene la sapienza del manager che ha a che fare con certe sfere, ma non si può negare l'importanza di chi fa effettivamente il compito, il quale diventa quindi non soltanto parte del processo produttivo, ma diventa anche, cioè diventa parte del processo produttivo non semplicemente passiva, ma attiva. Con la scuola delle relazioni umane che viene ripresa dagli ingegneri giapponesi e declinata in quello che diventa il toyotismo, il lavoratore non è più una parte passiva e strumentalizzabile dell'opera, ma diventa un partner nella produzione. Il lavoratore è colui al quale bisogna elargire una costante formazione anche tecnologica perché lui deve essere in grado di riconoscere l'eventuale malfunzionamento ed interrompere il processo produttivo prima che un intero lotto venga prodotto che poi deve essere venduto sotto costo, rifilato al terzo mondo e via discorrendo come faceva l'industria americana. Il lavoratore diventa anche il controllore dei processi, è in grado di gestire le macchine che nel frattempo sono diventate molto più flessibili di prima. La catena di montaggio era lo stato dell'arte del primo dopoguerra, dei primi anni del Novecento, era rigida. Una volta che veniva fatta, rimaneva quella, per cui dovevi produrre sempre quello. Nel secondo dopoguerra, con le conquiste tecnologiche dovute alla Seconda Guerra Mondiale, che sono state impressionanti, le macchine diventano molto più versatili. Le macchine diventano programmabili, le macchine diventano in grado di produrre diverse cose. Quindi non c'è più bisogno di quella produzione esorbitante di cui parlavamo prima, o perlomeno la si può cominciare a discutere su un altro piano, la si può mettere un po' più in rapporto con le esigenze del mercato di quanto non avessero fatto i responsabili di quel tipo di discorso in America. Quindi tutto questo porta ad una prassi industriale che io vi invito a considerare perché è importante, è una di quelle attraverso le quali si può pensare un nuovo tipo di modo di lavorare, è una di quelle che viene più o meno accuratamente applicata oggi da tante grandi multinazionali, da Ferrari, Google, tante di queste IKEA, tante di queste grandi multinazionali lavorano molto più con l'occhio a questo tipo di discorso che non al discorso dell'imposizione del controllo, eccetera. Quindi in qualche modo ha una struttura più orizzontale e non più verticale come è quella insita nel discorso tayloristico. Ovviamente questo porta con sé una serie di modifiche nella prassi, no? C'è quello che viene chiamato il just in time, che è la risposta giapponese alla produzione di massa in linea degli americani. Che vuol dire just in time? Vuol dire l'ideale della produzione ad hoc per la capacità di assorbimento del mercato. Per Perché le macchine, come abbiamo detto, sono versatili, per cui io posso passare dal produrre un frigorifero a produrre una caldaia, posso produrre un asciugacapelli industriale oppure posso produrre una motoretta, posso cambiare, non devo essere legato. Come mai queste grandi aziende come la Samsung, come Toyota, come General Electric e via discorrendo si sono così tanto diversificate? Perché la tecnologia ha a loro permesso di farlo. Perché se per ogni prodotto avessero dovuto mettere in piedi uno stabilimento con una catena di montaggio e tutto quanto, non sarebbe stato conveniente. Invece quello che diventa conveniente è che con lo più o meno, diciamo, approssimativamente lo stesso parco investimenti tecnologici, tu puoi produrre quello che al mercato serve di più. Se in questo momento non assorbe le auto, faccio un'altra cosa. Capite? E questo evidentemente limita tutti quegli sprechi di cui abbiamo parlato, perché produco meno materiale. Lo vendo immediatamente con un esborso di marketing relativamente più gestibile, sebbene comunque molto impegnativo anche lì, perché di fatto l'idea, che ci piaccia o no, è che questo funziona se io riesco a pilotare il mercato. Cioè, se io oggi comincio una campagna per la quale so che fra 6 mesi verranno richiesti 600.000 pezzi del modello X, allora io posso anche fare il just in time. È difficile che io faccia un'indagine in giro, chieda a chi vuole comprare che glielo faccia. Cioè, sono cose che vanno bene da un punto di vista di quattro chiacchiere al bar, però di fatto il just in time richiede anche una capacità di manipolazione del mercato piuttosto marcata, oltre a una capacità d'analisi del mercato, evidentemente. Superiore, il che ci porta a fare un breve inciso dell'oggi. Perché le informazioni dei grandi colossi del digitale sono così richieste dalle aziende? Esattamente per questo motivo. Si chiama profilazione. Quando io so target per target, persona per persona cosa vuole comprare, io posso fare dei piani industriali che prevedono dei quantitativi che probabilmente verranno immediatamente assorbiti dal mercato. Non so se è chiara questa cosa. Non è casuale che Facebook venda tutti i suoi dati attraverso sussidiarie assortite o che comunque tutti vi chiedano la possibilità di segnare dei cookie, di fare cose. Avrete notato che anche attraverso quei simpatici strumenti che sono Alexa e altre cose di questo genere c'è un perenne ascolto. Perché Alexa non è che non ascolta, non parla. Ma ascolta sempre, perché se deve sentire voi che dite Alexa fa una cosa, non è che si può svegliare in quel momento. Quindi tutto quello che voi vi dite finisce negli archivi della Google. E quindi se voi avete parlato di una vacanza a Minorca, il giorno dopo aprite il coso, oh guarda, ci sono dei prezzi che convengono per Minorca, e tu dici, ammazza, ma che è un miracolo. No, te stavano a sentire. E funziona così. Quindi, ecco, capite che, come vedete, le tecnologie si intrecciano, no? Questa esigenza di controllo e analisi del marketing diventa fondamentale perché i processi produttivi sono in grado di seguirla, sono in grado di sfruttarla al meglio. Ma noi siamo quelli che vengono sfruttati. Vengono sfruttati perché comunque noi siamo quelli che danno le informazioni, che ci piaccia o no, che siamo d'accordo o meno, con tutta una serie di questioni. Noi siamo quelli ai quali viene chiesto di riempire questionari, ai quali tutta una serie di giochetti che conoscerete benissimo. Ah, che colore è il tuo preferito? Allora che fai? Ta, 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 ta. Guarda caso, quelle informazioni poi finiscono nel tuo casellario digitale per il quale sanno che tu preferisci probabilmente un cappello verde a un cappello blu, che preferisci andare in montagna e non al mare. Sono tutte cose che hanno un valore incredibile oggi. Ecco perché c'è tutto questo accento sui big data, eccetera. Vi invito ad andarvi a vedere una serie di film che girano, che sono stati fatti docu-series. Uno era The Corporation, ma ce n'è anche un altro sugli inizi di Facebook e via discorrendo, che sono piuttosto illuminanti in proposito e purtroppo molto verosimili, temo anche veri per molti versi. Ad ogni modo, questo è quanto. Questo che cosa comporta? Comporta evidentemente un maggior riconoscimento dell'operaio. Il quale operaio, quando si vede riconosciuto, ci dimostrano le analisi che abbiamo appena visto, lavora con più entusiasmo, perché c'è quella parte di emozione, quella parte di dedizione, quella parte di valore che fa la differenza. Se tu credi in ciò che fai, lo fai meglio. Se tu da ciò che fai trai piacere, trai soddisfazione, lo fai meglio. Ci voleva un genio. Però ci sono voluti tutte queste analisi, perché Taylor ci aveva detto: no, è ininfluente, tu puoi essere contento o meno, tanto a me basta che fai quello. Ed è una cazzata colossale. Perché chiunque sa perfettamente, sulla sua esperienza, su quella di chi conosce, che se tu fai un lavoro che ti piace fare, lo fai molto molto meglio. E qui c'è il trucco, o un trucco, o un effetto collaterale, questo non so dirvelo. Il che vuol dire? Vuol dire che una delle cose che vengono messe in piedi dagli ingegneri giapponesi e dalla Toyota sono i circoli di qualità. E qui comincia il famoso discorso sulla qualità che tanto ci affligge in questi anni. Che vuol dire? Vuol dire che appunto rendendosi conto del fatto che gli operai hanno una capacità di giudizio sui prodotti, con scadenza regolare gli operai vengono coinvolti in sessioni nelle quali si discutono problemi di certi prodotti, proposte autonome per nuovi prodotti, idee che possano venire messe a frutto per una migliore funzionalità dei processi, insomma, gli operai vengono pian piano assorbiti all'interno dei processi produttivi e decisionali, il che a sentirlo così pare un'ottima idea, suppongo, no? No? Non pensate che sia meglio così che non stringere un bullone per 8 ore? Ragazzi, un po' di partecipazione comincia a non poterne, già sono 2 ore e mezzo che parlo, un minimo, ditemi sì, tanto per la soddisfazione, come dire, o no, o quello che è, insomma, comunque. Ad ogni modo, diciamo che sì, è meglio, però ha un costo. Perché? Perché comporta una colonizzazione del tempo di vita dell'operaio alla quale non corrisponde una retribuzione. Perché? Perché l'operaio taylorista stringe il bullone per 8 ore, ma quando esce dalla fabbrica non ci pensa più, fino al giorno dopo. Quando rientra e ristringe il bullone per 8 ore. Io gli pago quelle 8 ore, da un punto di vista formale il rapporto è equo. Ok? L'operaio al quale io chiedo un parere sul perché se bruci l'interruttore del phon da 1500 watt che produco, continua a pensarci. Perché io l'ho coinvolto. L'ho fatto diventare un suo problema, non un mio problema. Quindi, da questo punto di vista, come vedete, quella divisione netta di ruoli che aveva escogitato Taylor ha dei pro e dei contro anche lei, perché da una parte mi chiami all'interno dei processi, mi fai diventare consapevole, abbassi la mia alienazione, anzi, mi premi, perché all'interno di questa questione cominciano a nascere tutta una serie di riconoscimenti che conoscerete bene anche voi, l'operaio del mese, l'operaio della settimana, l'operaio dell'anno, tutte queste cose, no? Eccetera, 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 che sono tutti quanti additivi egoici, mettiamola così. Però di fatto io ottengo il risultato che l'operaio continua a pensare ai miei problemi pure quando io non lo pago, perché io mica lo pago per le ore in cui sta fuori e pensa al mio phon. Però la volta dopo che ci vediamo, l'operaio mi dice: ho pensato che potrebbe darsi che il problema sia nella sezione del cavetto che connette la batteria all'interruttore, che sia nella forma dell'interruttore, che sia un qualche modo che io posso risolvere. Quindi, di fatto, io ottengo più di quello che sto erogando come saldo economico. È un'altra forma di plusvalore, se vogliamo riprendere Marx, il quale per molti versi continua ad essere una fonte di ispirazione nell'analisi dei processi produttivi, perché purtroppo quelli sono ancora oggi, salvo in casi particolari, in certo tipo di aziende, per carità, io mi auguro che le vostre siano queste, siano altre, però comunque nella gran parte dei casi lo sfruttamento passa anche attraverso tutta una serie di apparenti migliorie, una serie di apparenti riconoscimenti e via discorrendo. E questo purtroppo è quello che oggi, nella gran parte dei casi, resta. Perché non so se quando siete andati a vedere, quando andate, se, non so se andate da McDonald's, che è il modello, non a caso ci sono una serie di autori che vi raccomanderei di leggere se vi interessa il tema. Uno si chiama George Ritzer, ed è quello che ha coniato l'espressione McDonaldizzazione del mondo, non a caso, non a torto, perché McDonald's è quello che riesce a unire i pro, secondo lui, di entrambi i processi, entrambe le filosofie, per ottenere il massimo. Come fa? Applicando delle procedure che sono assolutamente tayloriste. Non so se sapete che tu devi far friggere patate per un tot numero di secondi, girarle per un tot numero di secondi, servirle a una certa temperatura, e idem per gli hamburger, cioè tutto questo non è che è lasciato allo sgribizzo dello chef. Questo deve essere fatto in modo identico in tutti i McDonald's del pianeta, perché se tu vai a mangiare un chicken burger a Chicago, deve essere uguale a quello che mangi a Singapore. E anche qui si può discutere perché questa pretesa universalizzante poi cede, perché saprete bene che McDonald's ultimamente ha cominciato a fare i menu locali, quindi trova una serie di agganci col territorio, si inventa delle cose perché alla fine, dai e dai, uno non gliela fa più. Ma era esattamente il problema della dipendenza di cui parlavamo prima. Dopo che hai mangiato per 40 anni lo stesso hamburger, figlio mio, per quanto possa essere rassicurante, è sempre quello, non gliela fai più a mangiarlo. Perciò. Però il problema dov'è? Che questo tipo di approccio taylorista viene travestito da approccio invece qualitativo. Non so se avete visto nei vari McDonald's che c'è sempre dietro l'operaio del mese. Marika, la nostra collaboratrice del mese, ha servito 520 hamburger. Perché? Perché è un additivo egoico. Perché Marika è contenta del fatto che qualcuno le riconosca qualcosa, anche se si tratta di friggere hamburger, che non è proprio esattamente la professione più impegnativa e soddisfacente del pianeta, però McDonald's ha capito che c'è una quota relazionale nell'ambito dei rapporti lavorativi che può sfruttare a suo vantaggio. Di più, quando voi entrate da McDonald's, come in una. Quando vi telefona un qualche rompicoglioni per le vendite a casa, che dice? Buongiorno, sono Luca. Volevo parlarle della. Perché? Che me frega a me di sapere che è Luca, secondo voi?
Beh, perché se dice salve, siamo la compagnia, magari non entra in sintonia, diciamo, non c'è empatia col cliente.
E
Invece
perché, se
magari
mi dice
dice
Luca?
sono Luca, magari è più personale, cioè entra in una sfera personale, cioè relazionale, più amichevole, diciamo, no?
Bravo Tiziano, è esattamente quello il trucco, perché tu puoi mandare a fanculo
Cioè,
l'operatore
però, professore.
18-25, ma Luca è più difficile.
Però se
Perché?
posso dire una cosa, no?
Sì?
Cioè, riguardo al lavoro adesso, dicevamo, no, delle aziende di McDonald's, dell'operaio del mese, cioè io la reputo anche come un non pensare, cioè uno può essere soddisfatto se è l'operaio del mese, cioè è soddisfatto della propria vita se è l'operaio del mese di McDonald's, cioè questo adesso
Devi
una
fare uno
parola
sforzo
magari
immaginativo,
alienazione.
Tiziano. Di fatto
Una
sì.
parola alienazione magari, però forse anche sbagliata, però
Lo
è
so.
possibile, cioè, che uno la propria vita la soddisfa essendo l'operaio del mese di McDonald's? Cioè, non so se questo era il discorso, magari, cioè il filo del discorso, però è una considerazione, ecco,
No, no, hai
che io.
ragione, ma infatti il problema è esattamente quello, nel senso che purtroppo il
Cioè,
discorso.
però non è un problema della società, secondo me, cioè è un problema proprio della persona. Cioè, uno è soddisfatto di se stesso se è l'operaio del mese di McDonald's, o magari uno è soddisfatto di se stesso se magari, adesso detta, però visita posti nuovi oppure fa esperienze nuove, no? Invece la sua ambizione è essere l'operaio del mese della fabbrica di McDonald's, di qualsiasi posto, però diciamo, è quasi un non pensare, secondo me.
Sì, è vero, hai ragione perfettamente, però il problema è che questo tipo di obiettivo personale, nella gran parte dei casi, non è che te lo fai da solo. Questo richiederebbe che tu sapessi chi sei, che era quello che dicevamo all'inizio proprio oggi, no? Il problema è che nella gran parte dei casi è la società che ti dice cosa devi desiderare. E nella nostra società essere l'operaio del mese è parte dei titoli che ti danno soddisfazione. Che è un escamotage nella gran parte dei casi, ne sono assolutamente d'accordo con te. Infatti, era quello che stavo criticando, perché da una parte nasce come incentivo qualitativo, dall'altra diventa trucco, specchietto per le allodole. Però il problema è che non è colpa della procedura, è colpa dell'animo col quale viene applicata. E l'animo col quale viene applicata, purtroppo, è sempre quello del massimo sfruttamento del lavoratore, no? Un lavoratore che in qualche modo, per qualche ragione, attraverso processi di messa in forma mentale, attraverso propaganda, attraverso pressioni, attraverso esempio, ritiene di sentirsi soddisfatto o comunque in qualche misura Oddio, non trovo l'aggettivo, ma comunque ogni modo ritiene doversi sentire meglio perché gli è stato riconosciuto da essere l'operaio del mese e quello tu lo hai effettivamente legato alla tua macchina ed è diventato una risorsa in più, una risorsa umana, quello a quel punto è effettivamente una risorsa umana, però tu tieni presente
Ma
che...
secondo me è tutta colpa dell'accezione che il lavoro nobilita l'uomo, secondo me.
Ma pure quella era vera quando funzionava, è quello il dramma
Eh
della
sì,
questione,
però
capisci? Però era un altro
diciamo
lavoro.
che i tempi sono diversi.
Esatto, ma io infatti per quello ho fatto la lezione la volta scorsa sul cambiamento del lavoro, perché altrimenti non avrebbe senso, perché in effetti il lavoro dovrebbe nobilitare l'uomo, anche se non necessariamente, perché come vi ripetevo è già un modo strumentale per farlo diventare digeribile. Però noi eravamo a un certo punto, per un certo lasso di tempo, in certe sfere, in certi posti, perché bisogna fare tutta una serie di distinguo, il lavoro era diventato qualcosa che effettivamente ti permetteva di crescere, non solo lavorativamente, ma anche a livello personale, tant'è che era una delle richieste degli anni 70, se vi ricordate, no? L'autorealizzazione attraverso il lavoro, l'apertura del lavoro alle donne, alle minoranze, a tutti quelli che non potevano, quindi c'è stato in ballo molto. Il problema è che era un'altra cosa quel lavoro lì, come dicevamo la volta scorsa, era un lavoro che, come è stato poi in Toyota, perché Toyota l'ha applicato fino a 5 anni fa. Toyota aveva un'ideologia che si chiamava dalla culla alla tomba, ovvero sia l'azienda si prendeva cura dei lavoratori e delle sue famiglie, sempre gli dava gli asili nido, gli dava le risorse, gli dava le cure, gli dava gli alloggi, le assicurazioni. Cioè tu lavoravi in Toyota ed eri parte di una famiglia. Poi ovviamente con le fondamenta confuciane della questione era anche molto più semplice concepirlo perché non è così immediato che accada in Italia un discorso del genere, però guarda caso, se tu vai a prendere la grandissima parte delle serie televisive oggi, che siano americane, italiane, non mi ricordo quelle, diciamo, del Medio Oriente perché le guardo poco, devo essere onesto, ma anche lì le poche che ho visto sono coerenti, qual è il tema che viene costantemente battuto e messo in luce? Il fatto che la famiglia è tutto. Tu per la famiglia sei disposto a uccidere, assassinare, passare sul cadavere degli altri, venderti casa. La famiglia è la famiglia. Non so se avete visto Fast and Furious. Qualcuno di voi ha visto qualcuno dei tanti film di Fast and Furious. La famiglia, lì parte. Tu vedi gli americani, cioè questi sono diventati tutti siculi. Ma di più, perché i siculi non erano così estremi. Oggi la famiglia è diventata, in qualche misura, uno dei grandi feticci del tempo. E la famiglia comporta una serie di questioni, di relazioni, di dipendenze a sua volta e via discorrendo, no? Il fatto che noi continuiamo ad avere delle retoriche politiche che incensano la famiglia contro ogni evidenza, da questo punto di vista deve farci riflettere. Vi faccio presente che dei grandi campioni della famiglia in Italia, una non ce l'ha, uno ne ha avute due, e il terzo non voglio manco fare commenti perché insomma ne sappiamo tutti piuttosto bene. Quindi che questi signori mi vengano a rappresentare il tempio della famiglia, quando io facendo anche investigazione e sicurezza so perfettamente che la famiglia è il teatro del più del 90% dei delitti, violenze, stupri, incesti, assassini, sono quasi nella grandissima parte dei casi fatti in famiglia. Prendete soltanto gli ultimi quattro disastri che sono successi ultimamente: uno era il marito, uno era il suocero, uno era il nipote, il figlio, sono sempre cose di famiglia. Perciò, sta retorica della famiglia da dove salta fuori? Salta fuori da una serie di esigenze di appartenenza che stiamo cercando di mediare, ma che non riusciamo più a mediare perché abbiamo perso la qualità della relazione, no? Se il riconoscimento serve, se ti basta il riconoscimento di McDonald's per essere soddisfatto e che non ne hai altri, non so se è chiara sta cosa, cioè il fatto che noi parliamo delle comunità virtuali, delle comunità energetiche, parliamo di comunità in qualunque contesto, deriva dal semplice, purtroppo, dalla semplice constatazione del fatto che le comunità reali, quelle nelle quali si conoscevano le persone, si era disposti a fare le cose uno per l'altro, eccetera, non ci stanno più. Allora, siccome quelle erano, come vi dirà probabilmente la professoressa Corvino, i punti, i centri del riconoscimento e della costruzione di una qualche solidità soggettiva, tolte quelle, tu sei in balia di qualunque tipo di suggestione. Perché i fondamentalismi stanno riprendendo così tanto piede, secondo voi? Perché sono in grado di offrirti un'appartenenza alle sette, ai fondamentalismi, tutte queste cose, le radicalizzazioni terroristiche, funzionano perché stanno a modo loro e con i loro scopi, evidentemente, supplendo a un'esigenza che è diffusa. Perché la solitudine è il dramma del tempo, insieme alla depressione, e lo sappiamo da un po', Questo è il secolo dell'angst, no? Che è l'ansia, l'angoscia, appunto la depressione, il rischio di soccombere a questa povertà di stimoli relazionali. E allora è chiaro che i signori che vogliono fare i loro interessi fino all'ultimo sfruttano questa leva e ti fanno sentire contento perché sei il. Però vi faccio presente, come dicevo prima, che se voi andate a prendere Fantozzi, che era una figura meravigliosa per comprendere il mondo del lavoro degli anni 70, più o meno siamo lì. No? Lì mancava un po' una cosa, ma comunque c'erano dei ruoli, delle responsabilità, delle caselle, un servilismo fondante, tutta una serie di cose che sono ancora lì, perché sono parte di un non detto che viene trasmesso al di là degli interventi degli organizzatori, al di là degli interventi dei manager. Fanno un fondo della cultura che è difficilissimo da scalfire, a meno che tu non ne diventi consapevole. Allora a quel punto puoi cercare di, no? Operare una serie di cose che possono essere, che ne so, tanto per tornare a quello che dicevamo prima, fai i circoli di qualità, però per i circoli di qualità e per un'altra serie di questioni paghi una quota dei tuoi guadagni ulteriore. Applichi un benefit, applichi una premialità, applichi qualcosa che compensi, magari al di fuori delle dinamiche ovvie dello stipendio, però compensi quel lavoro in più che tu sai che è stato fatto. E poi è triste che debba essere tutto regolarmente valutato esclusivamente sulla quantità di denaro. Per cui puoi permetterti di offrire dei servizi, che possano essere servizi di comunità, gli asili, il modo che la possibilità per i genitori di vedere i loro figli più spesso. Ci sono un sacco di cose che si possono fare, però sono cose che implicano che tu rinunci all'ideologia della massimizzazione del profitto. Questo è il punto centrale, perché se tu vuoi portarti a casa tutto quello che la tua azienda produce, non c'è spazio per nient'altro. Allora tu strumentalizzi i contributi, dai tutti quanti questi gratuiti bonus alla gente con le fotografie, gli albi, le convention che vengono fatte dove tu vieni presentato come il top of the pops, quello che ha venduto di più. Guardate una qualunque serie televisiva americana, avrete un'ira di Dio di esempi di questo discorso, però comunque alla fine tu non dai niente, sei semplicemente uno che prende. Ed è questo il grande problema. Il problema è la massimizzazione del profitto. La massimizzazione del profitto è un imperativo che impedisce qualunque tipo di applicazione etica, qualunque tipo di applicazione relazionale, qualunque tipo di rinuncia a certe ideologie e porta poi appunto alla necessità del famoso business is business. Che cos'è? Che vuol dire business is business? Vuol dire che nel lavoro e negli affari qualunque tipo di comportamento osceno è consentito, perché ti permette di massimizzare i tuoi cazzo di interessi. È una scusa, è un alibi, è un modo per rinunciare a qualunque tipo di preoccupazione etica, ma non funziona. Non funziona perché lo vediamo, voglio dire, no? Non serve fare, cioè, non ci vuole un genio. Noi sappiamo perfettamente, e mi tengo su delle cifre che sono ormai superate, che la grandissima parte delle risorse del pianeta è in mano a una minoranza esigua di individui, l'1%. A voi sembra che questo voglia dire che i mercati hanno effettuato la migliore distribuzione possibile dei redditi? A me non pare. Per cui, evidentemente, da qualche parte c'è un problema. Solo che ce l'hanno cantata e suonata con una tale efficacia che secondo noi ormai questo è. Ma di che? Perché? Perché io devo accettare che ci sia gente che ha dei bilanci che sono superiori a quelli di uno stato di medie dimensioni? Ma che ha fatto questo per poterselo meritare? Fatemi capire. Perché io non riesco a capire. Ci riesce soltanto attraverso i giochi della finanza, attraverso tutta una serie di altri processi che con la produzione reale non hanno niente a che vedere. Ma è anche vero che effettivamente, essendo noi personaggi che ormai non vivono più sulla Terra, non abbiamo bisogno di sporcarci le mani con la produzione. No? Voi saprete che Nike, o Nike, o quello che vi pare, non ha fabbriche. È uno studio di comunicazione. Nike costruisce un mito. Poi compra le scarpe dove le comprano tutti gli altri, ci appiccica sopra un logo e te lo vende. E sapete qual è il tatuaggio più diffuso sul pianeta oggi? Il baffo della Nike. Quindi c'è gente che decide di equipararsi a un paio di scarpe. Tanta gente. C'è tanta gente che si tatua un codice a barre sul collo e si equipara a una merce X, manco un paio di scarpe, ma qualunque tipo di merce, che ne so, una confezione di carote. Va bene. Ma vi rendete
Non
conto
avrei
che.
mai detto
guarda.
Il capo della America, veramente è il disegno che ha guadagnato più di tutti.
Assolutamente, ma
Chi
loro
ha
fanno,
inventato
cioè
il
loro
tatuaggio?
quello fanno, Carlo, non
Addirittura il
hanno fatto
tatuaggio.
nient'altro, capito? Il problema della Nike è che tu, quando ti metti delle scarpe della Nike, ti senti in quel mondo che ti hanno raccontato. Ed è una procedura magica, non c'è niente di razionale, niente. E questo è il punto. Quindi rendetevi conto del fatto, appunto, che tutti questi ragionamenti sono dei ragionamenti che incidono in ultima istanza ovunque, ma non sulla razionalità, perché la razionalità dei bei tempi, o la ragionevolezza, se vogliamo usare delle parole un attimo più meno inquinate, avrebbe avuto a che fare con il pagare gli oggetti, il prezzo che per cui ero disposto a pagarli. Perché mi servivano, no? Perché qualcuno poi dopo non mi fa entrare in un gruppo, perché qualcuno non mi ritiene abbastanza adatto a fare un certo tipo di lavoro, perché mi devo vestire così, se no lei non viene a letto, lui non viene a letto, o quell'altro non mi consiglia. Ma di che parliamo? Voglio dire, a un certo punto un minimo di buon senso sarebbe carino applicarlo da questo punto di vista. Però il mondo purtroppo del commercio e dell'economia di oggi vive in un suo universo simbolico e mitico. Tra l'altro, vi faccio presente che se vogliamo andare sui miti e sui simboli, uno dei miti più diffusi è quello della crescita economica. Ma quando mai si è sentito di qualcosa che cresce sempre? No, qualcuno di voi mi sa portare un esempio del mondo normale dove c'è qualcosa che non smette di crescere mai? No, i denti dei castori forse. Tant'è che devono continuare a rosicchiare costantemente, vabbè, ok, però al di là dei denti dei castori, il resto dei processi non è previsto che cresca sempre. E noi continuiamo a raccontarci sta cosa del fatto che cresceremo ancora e ancora e ancora. E pare che non ci siano costi a sta crescita, i costi ci stanno e come, solo che non li diciamo. Finiscono le risorse, finisce l'ambiente, finiscono i lavoratori, però produciamo. Per chi? Boh, mistero. Quindi qualche domanda, magari sarebbe carino che cominciassimo a porcela, a farcela pure noi, perché francamente, ragazzi, a sto punto siamo andati letteralmente fuori scala. No, come dicevamo, se vogliamo ragionare sulla qualità di una cultura attraverso i simboli e le sue grandi realizzazioni, noi passiamo dalle sette meraviglie dell'antichità, dove sembrava, pur mangiando poco, comunque se levavano il pane in bocca per costruire cose, perché volevano affermarsi. Passiamo poi attraverso la grandissima questione del Rinascimento, eccetera. Qual è il monumento di questo periodo? Sono le colline di rifiuti di Los Angeles. La cosa più grande che noi abbiamo costruito ad oggi è una collina di immondizia. Io credo che di suo già sia abbastanza, no? Basterebbe di questo e avremmo risolto un po' la questione del giudizio che bene o male possiamo dare di questa cultura. Detto questo, come la miglioriamo? Ecco, io mi auguro, ovviamente, parlo con voi appunto perché altrimenti non vedrei il senso dell'agire. Parlo con voi sperando che ve ne rendiate conto e facciate qualcosa, perché non è obbligatorio guadagnare tutto quello che è possibile guadagnare. Sarebbe normale e giusto guadagnare ciò che ci serve. Questo era quello, di nuovo, quello diceva Marx, no? A ciascuno secondo i suoi bisogni. Era quella l'idea. Lasciando poi del tempo libero per altro, non riducendo la propria vita a un'attività lavorativa per quanto soddisfacente. Perché anche l'attività lavorativa, ragazzi, comunque, e ve lo dice uno che fa un lavoro che adora, alla fine rompe. Ma io sarei perfettamente dell'opinione che ogni tanto uno se potesse prendere un sabbatico dal suo lavoro e ne facesse un altro, io farei un anno di agricoltore con gioia. Poi tornerei e sarei molto più contento e motivato di fare il mio lavoro. Perché comunque, nella ripetizione, per quanto possa essere virtuosa o meno, c'è un aspetto mortifero, c'è un aspetto paralizzante, c'è un aspetto strutturante fino alla paralisi. E per quanto noi siamo bravi, comunque, una volta che siamo capaci a fare una cosa, la facciamo in quel modo lì. Io cerco di cambiare le mie lezioni tantissimo, ma dico spesso delle cose che ho già detto, le sento, le conosco, magari le riformulo, ci aggiungo degli esempi, modifico quello che ho letto. Però anche lì, se potessi fermarmi un attimo, non mi offenderei per niente. Anche per fare una cosa come il magazziniere, come il cooperatore sociale, quello che volete. Però sarebbe importante perché a noi cambiare serve. Con ragionevolezza, ma cambiare serve. E ci permette di rinnovare le energie. Perché non usi le stesse energie in ogni professione. Per una ne usi certe, per un'altra ne usi altre, metti o formi nuove competenze, riformuli le competenze che avevi, tutto questo è ciò che ti permette di lavorare e vivere bene. Perciò, se questi elementi in qualche misura li vogliamo praticare e mettere al servizio delle vostre professioni, io sarei già più che soddisfatto di quello che ho fatto, se devo essere onesto, insomma. Ok? Allora, abbiamo fatto una discreta tirata, per cui diciamo che per quanto mi riguarda possiamo anche chiudere. Io vi chiederei un giro di considerazioni conclusive, però anche per una forma di soddisfazione personale, come dicevamo. C'è qualcuno che vuole prendere la parola? Tiziano.
Io, professore, penso che le mie considerazioni le ho già fatte, nel senso.